collegarsi a internet. E proviamo a far partire anche lo streaming, dovrebbe andare anche quello a questo punto. Quindi aspettiamo un attimo. Bene, allora possiamo cominciare la nostra seduta. Abbiamo avuto un problema tecnico che non si era mai verificato. L'aula consigliare non riusciva a collegarsi a internet, quindi iniziamo in ritardo per questo motivo, insomma, un motivo di forza maggiore. E iniziamo col primo punto all'ordine del giorno, scusate, facciamo l'appello, ero presa dalla foga di... Prego segretario, grazie.
Buonasera a tutti, facciamo l'appello. Angeli Egon.
Buonasera segretario, presente.
Buonasera, Angeli William. Attolini Cristina.
Presente.
Bertolini Giuseppe.
Giustificato
per quello. Sì. Bettinazzi Nicola.
Prima sera Bettinazzi.
Non lo vedo, lo richiameremo in seguito. Bortot Mario.
Presente, buonasera.
Buonasera. Cazzanelli Paolo. Chemotti Roberto.
Presente, buonasera.
Buonasera. Chiesa Ivo. Non lo vedo collegato. Lo chiameremo in seguito. Corradini ha comunicato l'assenza. Cossali Nicole.
Presente.
Divan Leonardo.
Sera segretario, presente.
Fait Carlo, buonasera.
Presente.
È in presenza Filippi Davide.
Presente, buonasera.
Buonasera. Francesconi Miriam. Presente. È in presenza Gaifas Bianca.
Presente, buonasera.
Buonasera. Galli Gabriele.
Presente, buonasera.
Buonasera. Corici Omar.
Presente, buonasera.
Buonasera. Luzzi Cristina.
Ci sono, buonasera.
Buonasera. Minucchi Andrea.
Presente.
Gnorandi Arianna. Mullici Fatti.
Ha comunicato l'assenza.
Plotter Carlo.
Buonasera.
Buonasera. Lotterer Pier Giorgio. Non lo vedo collegato, prima era collegato, magari se qualcuno lo avvisa, grazie. Pomarolli Riccardo. È in presenza. Potter Ruggero.
Presente.
Previ Di Mauro.
Presente.
Robol Giulia.
Ci sono.
Io. Allora Valduga Francesco.
Presente.
Veronesi Roberto.
Presente segretario, buonasera.
Buonasera. Zambelli Andrea. Zucchelli Renato. Proviamo a richiamare, vedo Bettinazzi collegato.
Buonasera segretario, grazie.
Buonasera. Chiesa Ivo.
Buonasera segretario, il tempo di parcheggiare arrivo in aula. Presente.
Plotger Pier Giorgio.
Gli telefono perché mi ha detto che...
Lo avvisiamo, va bene.
Bene, 13 in presenza, 15 in remoto. Darei la parola all'assessore Plotteger per la trattazione del punto numero 2, nuovo polo della protezione civile di Rovereto. Prego, assessore. Poi ci sono qua i tecnici Omar Corsolini, scusatemi. Prego, assessore.
Grazie, Presidente. Si tratta di fatto di una delibera piuttosto importante perché riguarda, ha come oggetto il nuovo polo della protezione civile, poi di fatto un'approvazione in linea tecnica. Proverò diciamo a descrivere un po' il percorso che è stato istruito nei vari anni, ma molto sinteticamente, perché poi, come diceva prima bene Presidente, c'è in aula l'ingegner Consolini che eventualmente anche sul piano tecnico potrà dare le risposte opportune. Ecco, diciamo che la volontà dell'amministrazione comunale di rinnovare il nuovo polo di soccorso, che non è solo un rinnovamento da un punto di vista strutturale, ma anche di contenuti, no? Perché si vuole creare un centro, un polo che possa ospitare la caserma dei Vigili del Fuoco, ovviamente, ma anche tutta una serie di associazioni che sono molto impegnate nell'ambito della protezione civile e del soccorso. E questa idea è partita già l'8 febbraio 2016, quando diciamo è stato siglato il protocollo d'intesa nella consiliatura scorsa, e fondamentalmente già in quel protocollo era contenuta la richiesta dell'amministrazione comunale nei confronti della provincia di poter contare su un nuovo polo. Poi negli anni diciamo sono stati costituiti dei gruppi di lavoro per poter fare delle valutazioni anche progettuali e tecniche, e fondamentalmente poi quando si è arrivati al 2019 abbiamo avuto anche un problema di ordine proprio strutturale della caserma, dopo un percorso che avevamo fatto per andare alla ricerca diciamo di dove anche realizzare questo nuovo polo per la protezione civile. E la ricerca si è articolata su 4 luoghi principali, poi scremati a 2, si è rimasti al luogo dove attualmente insiste la caserma, e l'altro invece nella zona della Bretella ai Fiori. E poi nell'ulteriore approfondimento, anche interloquendo ovviamente con chi poi vive la caserma, con chi vive poi anche quel luogo, si è arrivati praticamente a definire che il nuovo polo dovrà essere dove attualmente insiste, dove attualmente giace. Ecco, nel 2019 però quello che volevo dire è che è successo un altro elemento, ovvero che abbiamo dovuto fare tutto uno studio perché fondamentalmente dal punto di vista strutturale c'erano grossi problemi sulla struttura attuale, tant'è che poi nell'anno successivo vi è stata addirittura una ordinanza per lo sgombro della parte nord della caserma al fine di utilizzare solo la parte diciamo che dà verso sud per questioni di sicurezza. Già lì nel 2020, ricordo nell'estate, anche il presidente della provincia ha potuto fare visita diciamo al polo del soccorso e ci si è resi conto dell'urgenza, della necessità di dover praticamente provvedere a finanziare questo nuovo centro della protezione civile. Adesso diciamo che noi come amministrazione già nella consiliatura scorsa, già nei primi mesi del 2018 avevamo inviato tutta una documentazione e anche una progettazione diciamo preliminare per poter avere accesso al finanziamento. Adesso siamo rimasti in questi anni un po' in attesa della provincia che ci possa concedere questo finanziamento. finalmente nell'autunno del 2021 sembrava che dovesse arrivare questo finanziamento, che però per il momento insomma c'è stata comunque inviata una nota da parte della PAT che ci assicura che nella cassa antincendi comunque, a discrezione ovviamente poi della giunta provinciale, si potrà identificare una risorsa finanziaria che ci permetta di poter realizzare il polo. Poi sui numeri tecnici del progetto e di quant'altro, come dicevo prima, ci sono i tecnici. Dico solo che abbiamo espletato come amministrazione tutto l'iter burocratico, compreso anche la presentazione all'assemblea pubblica, perché trattasi comunque di un'opera sopra soglia e quindi la normativa prevedeva che ci fosse anche una presentazione in assemblea pubblica, che è avvenuta, se non ricordo male, il 5 maggio e che dunque abbiamo dovuto attendere i 30 giorni fino al 4 di giugno le osservazioni. Io direi mi fermo qui e poi ovviamente rimango a disposizione per ogni questione che si possa dibattere, partendo dal presupposto comunque che, come dicevo in presentazione o all'inizio, è una questione di un'approvazione in linea tecnica. Grazie Presidente, grazie a tutti.
Grazie Assessore, allora passo la parola all'Ingegner Consolini, prego.
Buonasera. Aspettiamo, adesso è andata in condivisione sono in condivisione le slide che proietterò. Allora, oggi, stasera vi presenterò il progetto del nuovo polo della protezione civile, progetto realizzato da un gruppo di progettazione interna coadiuvato dall'architetto esterno Tatiana Tittamanti, che ringrazio. Purtroppo in queste due giornate non poteva essere presente, però va il mio ringraziamento anche pubblico per l'enorme lavoro svolto dal 2018 specialmente, ma anche nell'ultimo periodo, in quanto, come ricordava l'assessor Plotteger, noi in questo momento stiamo rispondendo ad ai criteri e modalità per la missione e contributo per le nuove caserme della provincia autonoma di Trento, avvenuto tramite delibera della giunta provinciale 8 aprile 2022 numero 608. Tatiana Tettamanti ha anche collaborato successivamente a questa delibera per allineare il progetto ai nuovi criteri stabiliti dalla deliberazione provinciale, nonché ci ha supportato per la fase di concertazione pubblica. L'amministrazione comunale già nel 2018, nel 2016, aveva realizzato un'analisi multicriteriale per individuare il luogo migliore dove localizzare il nuovo polo unico della protezione civile. Nel 2018 l'amministrazione comunale ha dato incarico della progettazione. Nel 2020 sono state, come ha già accennato l'assessore, sono avvenute due situazioni. La prima, che a seguito di un monitoraggio sulla struttura esistente, nell'agosto del 2020 si è chiuso il corpo nord. Questo vuol dire che allo stato attuale Rovereto ha una caserma dei Vigili del Fuoco di fatto parzialmente inagibile. Circa un terzo della superficie non è utilizzabile. Quindi c'è stata tutta una fase di rimodulazione degli spazi, portando quelli che erano nella parte inagibile alla parte ancora utilizzabile della caserma. Questo ovviamente sta creando un disagio e dei disservizi. Contemporaneamente nel 2020 abbiamo, l'amministrazione comunale ha realizzato un'importante campagna di analisi geologiche e geofisiche sull'attuale sito della caserma dei Vigili del Fuoco. Questo per verificare che l'inagibilità della parte nord non fosse dovuta alle condizioni e alla caratteristica del terreno. I risultati delle analisi confermano che il terreno è in buono stato, se non in ottimo addirittura, quindi ha tutte le caratteristiche per poter ospitare il futuro polo della protezione civile. Le interlocuzioni con la provincia sono susseguite per tutto l'anno 2021 e hanno permesso, come vi spiegherò adesso, di concepire il progetto in due corpi. Uno proprio quello per la caserma dei Vigili del Fuoco, mentre il secondo rivolto alle associazioni. Il progetto quindi risponde ad ospitare, il progetto nel suo complesso risponde ad ospitare il corpo dei Vigili del Fuoco, il corpo ovviamente anche dei Vigili del Fuoco volontari di Rovereto, la Croce Rossa Italiana, la Scuola Provinciale per i Cani da Ricerca da Catastrofe, il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e il Gruppo Psicologi per i Popoli. L'architetto e il gruppo di progettazione ha svolto la progettazione coinvolgendo tutti i referenti di questi gruppi. Tutti gli spazi sono stati identificati e definiti insieme a questi attori che sono i futuri gestori ed ospiti della struttura. Attualmente ci sono circa dai 60-70 vigili in servizio attivo. La caserma nuova, ovviamente questo numero non può essere attualmente incrementato anche per questo problema di inagibilità parziale della struttura. La nuova polo della nuovo polo invece è proprio pensato e progettato per avere oltre 100 volontari, quindi anche per una logica di incrementare l'organico e avrà una valenza sovracomunale. L'attuale caserma si configura con due livelli per complessivi 2420 metri quadri. Il lotto, che ovviamente non verrà modificato col nuovo polo, è di circa 8200 metri quadri. Queste sono le foto dell'attuale, per capire il corpo attualmente inagibile, quello che sto indicando con il mouse, mentre rimangono agibili il corpo centrale e il corpo sud. Questa è una visuale della planimetria della nuova, del nuovo intervento. Il nuovo intervento, come annunciavo prima, si divide in sostanzialmente due corpi. Un corpo posto lungo l'attuale strada statale 12, quindi un corpo ovest che sarà adibito a caserma dei Vigili del Fuoco, mentre un corpo ad est, lungo via Venezia, sarà principalmente adibito alle associazioni di volontariato che ho nominato precedentemente. Tutti gli spazi sono stati concertati con i soggetti e anche con i competenti servizi provinciali. La superficie complessiva del nuovo polo coperta è di 5.170 metri quadri. È caratterizzata da una soluzione architettonica semplice e minimale, quello che chiedono un po' tutti le associazioni e i Vigili del Fuoco. Qualcosa di semplice da mantenere e molto, come dire, efficace ed efficiente nell'utilizzo. Come ho detto prima, la progettazione è stata fatta in sinergia con tutti gli attori che poi prenderanno possesso degli spazi. È stata data grande risalto alla funzionalità degli spazi e dei percorsi. Addirittura, cioè pensate che ci sono proprio spazi e percorsi adibiti, proprio chiamati percorso pulito e percorso sporco, in base poi all'uscita e all'entrata proprio dei mezzi e degli operatori pre e post intervento. Si sono ottimizzati i volumi e si è data massima efficienza nella manutenzione poi futura. Entrando nello specifico, noi abbiamo il corpo delle associazioni, quello che sto evidenziando in questo momento, che ha una superficie coperta di 2.580 metri quadri per un costo complessivo di quadro economico previsto di 4.800.000 euro. Mentre la parte a ovest, quella della caserma di Vigile del Fuoco, ha una superficie anch'essa di circa 2.580 metri quadri per un costo di 4.500.000 euro, portando tutto l'intervento a complessivi 9.300.000 euro. Come è stato descritto nella proposta di deliberazione, il progetto ha fatto anche un passaggio ulteriore. Il progetto è preliminare, prevede una realizzazione in due fasi. Questo permette di adempiere a un duplice scopo. Il primo è quello di realizzare l'intervento mantenendo in efficienza il comparto dei Vigili del Fuoco in quell'area, cioè la caserma rimane sempre lì anche durante i lavori. Il secondo è permette all'amministrazione provinciale di finanziarci l'opera per step. Come anticipato prima dall'assessore, l'amministrazione provinciale ha informalmente, in per ora, dichiarato insomma, di volere finanziare l'opera in un step immediato, quello dei 4.800.000 e uno step successivo di 4.500.000. Questo ci permetterà in prima battuta di realizzare il corpo delle associazioni sul lato est. Corpo delle associazioni che verrà realizzato quindi non interessando l'attuale caserma che rimane in funzione, quindi la parte in funzione, ma permetterà poi in una fase intermedia di ospitare la caserma, cioè ospitare i Vigili del Fuoco, permettendo la realizzazione della seconda fase, quindi la demolizione della caserma attuale e la realizzazione di quella futura. Nello specifico vi evidenzio le fasi. La prima fase quindi non tocca l'attuale caserma, almeno all'inizio non tocca la caserma, viene realizzato un parcheggio e a raso nella parte sud del lotto, questo ci permette di spostare alcuni mezzi leggeri dei Vigili del Fuoco, permette l'accantieramento sulla parte est, la realizzazione del corpo di fabbrica delle associazioni e la demolizione della parte dismessa dell'attuale caserma dei Vigili del Fuoco, quindi il corpo nord. E la realizzazione della prima fase, della prima porzione delle autorimesse. In questa fase poi, chiusa questa fase, quella dei 4.800.000 euro, i Vigili del Fuoco attualmente sono nella parte grigia del disegno, possono essere ospitati nel nuovo comparto realizzato. Questo gli permetterà di avere piena funzionalità nel lotto, avendo uscite sia su via Venezia sia sulla statale 12. È stato fatto uno studio e un focus approfondito e gli attuali mezzi a disposizione del Corpo dei Vigili del Fuoco trovano tutti locazione all'interno della nuova struttura della fase 1. In questo modo può essere dismessa la parte grigia che gli sto evidenziando, quindi quella che attualmente viene usata come caserma dei Vigili del Fuoco. La fase 2 inizia con la demolizione evidenziata in giallo, col completamento del piano terra, del primo piano tratteggiato e delle coperture. In questo modo, completata la fase 2, si ha la definitiva realizzazione del polo unico della protezione civile, in quanto i Vigili del Fuoco possono quindi lasciare gli spazi provvisori a est, arrivare nella nuova, quindi alloggiare nella nuova caserma che sarà costruita nella sua interezza, liberando gli spazi per le associazioni. Questi sono alcuni render visivi, specialmente dalla strada statale 12, nei quali si può subito capire come le uscite dei mezzi avvengano come lo stato attuale, quindi fronte strada statale 12. Allora, ovviamente, successivamente all'approvazione del progetto preliminare in sede di Consiglio Comunale, l'amministrazione provvederà alla sua trasmissione ai sensi della deliberazione provinciale che vi ho citato all'inizio del discorso, e lo invieremo tutto, prima e seconda fase. Noi ci aspettiamo in prima battuta un finanziamento della prima fase, quindi noi possiamo procedere con la progettazione definitiva esecutiva della prima fase. Nel frattempo noi speriamo che avvenga il finanziamento anche della seconda, nel senso che mentre realizziamo i lavori della prima fase riusciamo a progettare la seconda e quindi far partire il cantiere della seconda fase conseguentemente alla fine della realizzazione della prima fase. Per la realizzazione come tempistica, qui siamo ancora a livello di progetto preliminare, ma ipotizziamo 2 anni di lavori per ogni fase. Il progetto ha anche, come ho cercato di evidenziare un po' velocemente, è stato proprio studiato per permettere l'utilizzo da parte di Vigili del Fuoco di questo spazio, quindi inteso come lotto, seppur gli spazi coperti provvisori, poi decisamente definitivi, ma permettersi di tenere sempre in loco l'attività dei Vigili del Fuoco. Ecco, io in questo momento avrei finito, possiamo magari, se ci sono domande, possiamo.
Grazie, ingegner Consolini. Allora, prego, ho chiesto la parola al consigliere Chiamotti. Prego, consigliere.
Sì, grazie.
Stiamo aprendo alle domande tecniche. Prego.
Ecco, sì, mi sentite? Sì?
Sì, sentiamo.
Ah, buono, ok, grazie. Ma no, in realtà, dopo altre domande anche degli uffici, volevo capire, non c'è nessuno in aula in presenza dei, diciamo, referenti dei Vigili del Fuoco, il comandante delle varie situazioni a cui poter fare domande? Perché io non lo vedo con nessuno, magari è lì in aula. Questa, se mi può rispondere
no,
subito, giusto?
No, non sono in aula.
Ah, non erano previsti. Ammetto che anche il capigruppo non mi ha venuto in mente di chiedere, perché questa presenza poteva magari spronarmi per alcune domande. Io volevo capire una cosa, una domanda rispetto al, se vogliamo, il tema un po' più attuale, che è quello dell'efficienza energetica. È un tema attuale, ma è anche un tema annoso per quanto riguarda l'edificio storico. Sappiamo quante volte abbiamo parlato del dispendio di energia, quindi capire un attimino se nel dettaglio c'è qualche informazione rispetto alla struttura e quindi al suo, diciamo, efficientamento energetico. La seconda domanda riguarda i soldi stanziati, se sono già stati assegnati, quindi se sono già in bilancio o se no, quindi quando sono previsti. Terza domanda, rispetto all'uscita dei mezzi. Una perplessità che mi è stata avanzata, qui riporto, è rispetto al traffico che insiste su quel tratto di statale. Mi è stato detto che c'è un'ipotesi di semafori per favorire l'uscita. Chiedo se è vera questa ipotesi perché così mi viene da pensare che comunque se c'è una colonna ferma puoi anche avere il semaforo, la colonna ferma resta e è difficile immettersi sulla rotatoria. Domando se dei ragionamenti di questo tipo sono stati fatti. Grazie.
Vuole rispondere il sindaco, prego sindaco, e poi anche l'ingegnere.
No, faccio una premessa, poi chiaramente per alcuni aspetti più squisitamente tecnici lascio la parola all'ingegner Consolini, però volevo, e parte l'ha già fatto peraltro l'ingegner Consolini ripercorrendo le fasi della delibera e anche l'assessore Plotecher, volevo però ricordare appunto che questo è un progetto preliminare che è stato condiviso dal punto di vista, come dire, della progettazione partecipata con le associazioni che andranno a essere insediate dentro il polo della protezione civile, per cui, ma l'ha in parte già ricordato l'ingegner Consolini, i vigili del fuoco, ce l'ha detto quando ha parlato di struttura funzionale, diciamo, no? E l'associazione dei cani da ricerca, la Croce Rossa, gli psicologi dei popoli sono stati coinvolti nella fase, come dire, di progettazione con una partecipazione che significa dire di che cosa ciascuno ha bisogno. Poi è chiaro che nel momento in cui il progetto viene fatto, chi ci può parlare del progetto è il progettista che una volta che ha raccolto le informazioni e ha messo insieme il progetto diventa il responsabile di quello stesso progetto. Ora l'ingegner Consolini ci ha spiegato che non poteva essere presente per impegni già presi l'architetto Tettamanti questa sera. È chiaro che però la progettazione è stata condivisa poi anche con i nostri uffici e quindi abbiamo l'ingegner Consolini che può eventualmente, allora poi gli lascerò lo spazio, rispondere per tutta una serie di quesiti dal punto di vista tecnico, anche sull'efficientamento energetico piuttosto che sulle vie d'accesso e recesso. Però io volevo spiegare il perché non ci sono qua i vigili del fuoco, perché non è poi un progetto sul quale sono loro che possono dare dettagli tecnici, posto che loro mettono lì suggerimenti rispetto alle loro necessità ad un professionista che però poi deve avere un determinato tipo di competenza. Ora, come viene progettata la struttura, non è che ce lo spiega il comandante dei vigili del fuoco, insomma, e non lo spiega neanche il sindaco, ce lo spiegano chiaramente i progettisti e i nostri uffici tecnici. Per quel che riguarda poi, ma ripeto, lascerò la parola, la questione degli accessi e dei recessi e il fatto che la SS12 sia un luogo trafficato, su questo per carità non ci sono dubbi che sia un'arteria particolarmente utilizzata del nostro tessuto urbano, ma ricordo, e la genesi credo la ricordi bene anche il consigliere Chemotti, perché eravamo insieme nel processo appunto partecipativo che è stato fatto a partire dal protocollo d'intesa con la provincia l'8 febbraio del 2016, che sono state identificate 4 possibili sedi per la costruzione del polo della protezione civile. La attuale sede, quella di cui stiamo discutendo, l'attuale sede della caserma che diventa polo, un altro sito lungo la Bretella ai Fiori una parte di zona industriale nella quale era prevista la costruzione della sede di Dolomiti Energia e l'area Master Tools. Ecco, allora diciamo che dall'analisi multicriteriale fatta allora era già emerso che, fatti tutti i debiti approfondimenti rispetto a tutta una serie di parametri, l'attuale sede della caserma, proprio perché insiste sulla SS12, perché è in una zona che dal punto di vista idrogeologico è più sicura,
perché ha la possibilità di questo accesso da due parti, perché appunto c'è anche l'accesso su via Venezia, per la vicinanza all'ospedale, per tutta una serie, tutta un'analisi che ci aveva portato anche a pensare come erano stati lungimiranti quando l'avevano progettata allora. Ecco, allora io voglio un attimo fare questa cronistoria per dirvi che tutto questo percorso, mi permetto di dire, specialmente se immaginiamo quanto sia stata importante la fase preliminare partecipativa, è chiaro che poi difficilmente, mi permetto di dire, ci porta a modificare un progetto preliminare che è una fase nella quale poi cioè fondamentale per poi andare all'acquisizione del finanziamento. E vengo allora anche all'altra domanda che faceva il consigliere Chemotti sul fatto se il finanziamento c'è o non c'è. No, allora, il finanziamento c'è nel momento in cui noi finiamo questo iter di approvazione di progetto preliminare. E è un iter che è in ritardo perché effettivamente il progetto preliminare che state vedendo è stato consegnato un bel po' di tempo fa, ma d'altra parte ne viene fatta sintesi dentro la delibera, però è anche altrettanto vero che nel momento in cui poi ci siamo capiti da questo punto di vista con la provincia, ci è stato garantito che dentro il finanziamento che è gestito dalla Cassa Antincendi, che è un finanziamento di circa 10 milioni di euro, 4 milioni e 8 circa, che sono quelli del primo lotto, sono riservati alla caserma Polo della Protezione Civile del Comune di Rovereto. Abbiamo quindi sottoposto con questo intendimento il progetto prima ad una fase ulteriormente di osservazioni e partecipativa. Io ricordo che a proposito della presenza dei Vigili del Fuoco, il 5 maggio abbiamo fatto in caserma la riunione alla presenza di tutti i Vigili del Fuoco, alla presenza degli psicologi dei popoli, dell'Associazione Cani di Ricerca, della Croce Rossa e di tutti quei cittadini o consiglieri che volessero essere presenti. Ricordo che qualche consigliere c'era alla presentazione. E mi permetto di sintetizzare che non sono state fatte osservazioni da parte di queste associazioni che richiedessero modifiche rispetto al progetto preliminare. È stato accolto con soddisfazione da chi ci lavorerà, segno che quella fase partecipativa probabilmente era andata a buon segno. Lo dico di nuovo per spiegare, perché non c'era necessità che ci fossero i Vigili del Fuoco questa sera qua in aula, che sanno benissimo che questa sera lo discutiamo e che, messaggio del comandante, mi trasferiscono la speranza che appunto l'approvazione avvenga in tempi rapidi, posto che è quella che ci permette di accedere poi al finanziamento successivo. Questo per dare alcune giustificazioni e spiegazioni rispetto all'iter. Dopo, rispetto all'efficientamento energetico, immagino che un edificio che viene costruito ex novo venga progettato con che criteri, però è chiaro che non mi posso, come dire, arrogare competenze che non ho, e quindi ingegner Consolini, io la ringrazio se vuole ulteriormente precisare per quegli elementi più tecnici.
Sì, per quanto riguarda allora l'efficientamento energetico, qui stiamo parlando ovviamente di un progetto preliminare, per cui in questo siamo ancora, come dire, a monte di qualunque valutazione sul pacchetto costruttivo o dei calcoli, insomma, termotecnici che servono. Però ovviamente è stata presa, uno degli obiettivi era quello comunque di contenere il più possibile l'utilizzo di energia. In prima battuta, come lo si può vedere, diciamo, i corpi sono molto regolari, quindi sono corpi anche compatti, per capirci specialmente nell'edificio delle associazioni si è cercato di compattare al massimo i volumi e portando anche delle attività comuni a più associazioni negli stessi spazi. questo non solo da un punto di vista energetico ovviamente, ma anche da un punto di vista che noi auspichiamo che le varie associazioni poi trovino anche dei momenti comuni per parlarsi, conoscersi, insomma, e collaborare. La struttura ovviamente sarà una struttura, come detto prima, massimizzata all'efficientamento anche manutentivo, per cui ci saranno dei rivestimenti proprio molto semplici, anche del cemento a vista, e delle pareti con dei blocchi che dovranno garantire la necessaria compartimentazione REI, cioè ai fini antincendio dovrà rispettare le norme che in fatto di caserve sono anche stringenti. Ovviamente, essendo una nuova costruzione, come diceva il sindaco, dovrà rispettare tutti i parametri dell'efficientamento energetico. Per quanto riguarda la domanda sull'uscita, in questo momento no, non è stato previsto una istituzione di un impianto semaforico sull'attuale rotatoria, che è anche l'attuale uscita che abbiamo della caserma dei Vigili del Fuoco. Parlando coi Vigili del Fuoco, ecco, loro erano contenti, insomma, dell'attuale posizione, in quanto gli permette di raggiungere con facilità sia la parte nord e sia la parte sud del comune, ma anche la zona industriale, perché ricordiamo che Rovereto ha una zona industriale con una superficie importante e le attività che sono lì insediate, si spera sempre il meno possibile, ma possono richiedere interventi dei Vigili del Fuoco. Per quanto riguarda invece la domanda sui soldi di bilancio, in questo momento, come ha risposto il sindaco, ma no, noi adesso dopo l'approvazione del progetto noi faremo la richiesta di ammissione al finanziamento. Faremo il progetto definitivo e col progetto definitivo avremo la concessione del finanziamento. Il progetto esecutivo di fatto sarà fatto sulla base del definitivo per permettere poi l'appaltabilità dell'opera.
Grazie ingegnere, ha chiesto la parola il consigliere Angel William.
Grazie Presidente, no, io avrei due domande. Uno, per quale motivo questo non abbiamo discusso in commissione urbanistica? Non lo so, cioè, forse non è una deroga, però io credo che è un tema molto importante nel momento in cui è stata fatta anche una conferenza pubblica informativa mi sembra anche una riunione in circoscrizione. Il tempo io credo che c'era, non riesco a capire perché in commissione urbanistica non abbiamo trattato un tema così fondamentale per Rovereto, perché sta caserma la aspettiamo da anni, non da mesi, ma da anni. E io credo che forse un passaggio in commissione urbanistica sarebbe stato opportuno. Prima domanda. Seconda domanda, dato che questo noi andiamo ad approvare questo progetto preliminare, quanto tempo ci vorrà per realizzare il definitivo, perché è un'altra cosa, e quanto tempo per inizio dei lavori, al di là che ci siano e che ci sia il finanziamento, cioè burocraticamente, perché io credo che ci sarà un problema burocratico su queste tematiche, quando è che vedremo l'inizio dei lavori di quella caserma? Punto e domanda. Per il primo lotto. Il secondo lotto non si sa, perché finché non finisce il primo lotto non partirà il secondo lotto. E dunque non so, fra quanti anni vedremo la nuova caserma? Punto interrogativo.
E ha chiesto la parola per una domanda, per domande tecniche, anche la consigliera Gaifas, quindi aggiungiamo anche le sue. Prego consigliera.
Grazie, è proprio una domanda tecnica che riguarda le entrate e le uscite, la domanda non è sui semafori, sulla rotatoria, se sono stati previsti, come ha già fatto il consigliere Chemotti, ma invece chiedo se è previsto un accesso cioè il fatto che si possa andare e venire da via Venezia, perché vedo che ci sono degli ingressi carrabili, ma quello ai miei occhi, sto guardando la planimetria generale e vedo che l'ingresso carrabile dei vigili del fuoco va a finire nel parcheggio, e mentre un altro va a finire nella rampa di parcheggio sotterraneo. Allora voglio chiedere se è previsto l'utilizzo, cioè il doppio fronte, diciamo, se in caso ad esempio di intasamento della rotatoria dove i semafori non potessero proprio fare niente, se è previsto che la caserma abbia anche la possibilità di far uscire ed entrare i mezzi operativi dalla parte di via Venezia. Grazie.
Chiedo all'ingegnere di rispondere, poi eventualmente raccogliamo altre domande. Prego, ingegnere.
Sì, io rispondo, rispondo partendo dall'ultima. Sì, nel senso che il progetto preliminare ha definito una pluralità di accessi e recessi. Si è cercato di tenere comunque indipendenti gli accessi e recessi di vigili del fuoco, caserma vigili del fuoco da una parte e associazioni dall'altra, in modo che non ci sia promiscuità. È anche vero che si è cercato di tenere la massima flessibilità possibile, per cui nel caso, quindi l'idea principale è queste entrate e uscite, come dire, ovest, quindi sulla rotatoria per i vigili del fuoco, via Venezia per quanto riguarda invece le associazioni. Però, come si vede dal disegno, c'è possibilità e massima flessibilità, per cui in caso di urgenze, necessità, barra anche impedimenti che possono avvenire durante l'arco della giornata o per fatti imprevedibili, nulla vieta che chi deve uscire a est può uscire a ovest, chi deve uscire a ovest può uscire a destra, con completa sicurezza, questo sì. È stata quindi improntata una flessibilità. Quando inizieranno i lavori? Noi adesso facciamo richiesta di ammissione a finanziamento. Quando avremo l'ammissione a finanziamento noi potremo dare gli incarichi di progettazione definitiva esecutiva, per cui la progettazione definitiva, la raccolta di tutti i pareri, che in realtà sono pareri molto tecnici, perché sarà proprio pareri anche oltre a quelli classici della commissione edilizia, ma sarà pareri anche rilasciati dagli organi di vertice della provincia in materia di vigili del fuoco, antincendi e afferenti la materia. La progettazione esecutiva, io immagino che tutto dipende un po' quando arriva il finanziamento, ma dovesse arrivare il 2022-2023 sarà usato per le progettazioni, gara d'appalto, io penso che nel 2024 possa esserci inizio dei lavori. Adesso bisogna capire, non chiedetemi che mese, perché diciamo le variabili adesso in gioco sono tante, però la progettazione con la richiesta di qualche parere, in quanto non è che possiamo fare definitiva e esecutiva, dobbiamo fare una progettazione definitiva, richiede tutti i pareri e poi, benché, come dire, come ho detto prima, tutto il progetto già preliminare è stato condiviso anche con i vertici della provincia che devono rilasciare poi i pareri in materia. Quindi raccolte il parere sul definitivo, l'esecutivo, la gara d'appalto e quindi io immagino un 2024 inizio dei lavori. Ecco, io qua diciamo l'aspetto tecnico, ecco, sull'aspetto della commissione urbanistica, no, si citava, qui non abbiamo componenti urbanistiche e oltre diciamo quello che ci può permettere il piano regolatore generale, qui noi andiamo a realizzare una caserma dove attualmente c'è la caserma, quindi insomma parlando un po' con i referenti di amministrazione si è pensato qua di non arrivare in commissione, poi lascio la parola. Sì. Sì, consideriamo anche, come dire, diamo più spazio a in parte chi c'è già adesso dentro, all'interno, ecco.
Prego, consigliere Castanelli.
Sì, grazie Presidente. Una domanda di pianificazione finanziaria, nel senso che vedo il progetto che, tra l'altro complimenti, ben fatto, è un unico, vede anche il percorso realizzato all'OTIC per permettere la continuità di esercizio da parte dei vigili del fuoco. Mi soffermavo così, riflettevo sul tanto tempo che è già servito per arrivare dove siamo oggi e mi domandavo perché la divisione in due lotti, che comportano poi anche una necessità di due successivi finanziamenti. Ecco la domanda, questo può rivelarsi come un elemento di rallentamento futuro? Era necessario, voluto? Ecco, se mi può aiutare a comprendere meglio questo passaggio.
Inizio una risposta e poi casomai l'ingegner Consolini potrà integrare, però perché prima che un elemento tecnico c'è un elemento politico che è alla base di questa decisione, che è questo: noi abbiamo immaginato di non fare solo una caserma dei Vigili del Fuoco, ma posto che il nostro sistema di protezione civile è utile ad un territorio che è quello della città, ma anche di un territorio più ampio che è quello della Valle Agarina, abbiamo inteso fin dalla... è un'idea quella di un polo di protezione civile che data tantissimi anni, ma fin da poi il protocollo d'intesa che ha sancito che questa era una delle opere fondamentali su cui ci dovevamo concentrare tra comune e provincia, abbiamo inteso immaginare che lì non ci fosse, dicevo appunto, solo la caserma dei Vigili del Fuoco, ma un polo inteso come possibilità di lavoro assieme di, li citavo prima, Soccorso Alpino, Croce Rossa, Vigili del Fuoco. Allora, è chiaro che c'è bisogno di una struttura assolutamente più ampia rispetto all'attuale e quindi ecco la necessità dei due volumi. Perché in due lotti? Perché non abbiamo la possibilità di un'interruzione di servizio, no? E allora i due lotti permettono di costruire il secondo volume, come del resto veniva già anticipato. Nel frattempo, nel momento in cui viene costruito il secondo volume, viene temporaneamente utilizzato da chi non può permettersi interruzioni di servizio, nel frattempo viene abbattuto il volume originario e ricostruito e poi ci sarà quindi spazio, una volta che abbiamo tutti e due i volumi, per tutte quelle funzioni che vogliamo ospitare. Io più volte ho insistito sul fatto che capisco che tecnicamente, ma dopo se ho detto bestialità l'ingegner Consolini eventualmente le correggerà, io capisco le motivazioni tecniche, no? Legate al non interrompere un servizio. L'unica mia preoccupazione è quella che la provincia dichiari fin d'ora, che dovendolo costruire per questi motivi su due lotti, però dica che c'è già il finanziamento, ci sarà garantito il finanziamento per il secondo lotto e condivida quello che abbiamo scritto nel protocollo, cioè che lì si fa un polo della protezione civile, perché sennò la mia preoccupazione è che si costruisce il primo volume, i vigili del fuoco lì dentro ci stanno e rimane una caserma come prima. No, ecco, questa è una preoccupazione che però nel dialogo con la provincia è stata fugata e di conseguenza possiamo immaginare che quindi questa divisione in due lotti sia solo appunto un fatto tecnico che permetterà di costruire senza interrompere il servizio. Però ecco, ingegner Consolini, tutte le altre precisazioni necessarie prego di fornirle.
Sì, confermo insomma quanto detto dal sindaco, c'è questa componente tecnica, c'è anche, come ho detto prima, una, ma è giusto anche ribadirla, una componente finanziaria, no? Per cui anche la stessa provincia ci ha sollecitato, no? Su questa suddivisione per permettere un finanziamento in due step, quindi aiutare in qualche modo anche la stessa provincia a da finanziare l'intera opera, ma non in un'unica tranche, ma in due differenti. Ecco. Tutto è partito comunque dall'analisi tecnica evidenziata dal sindaco.
Scusa Presidente, per dire che anche questo accordo con la provincia ha un senso, cioè se siamo chiari sulla destinazione finale e sulla struttura finale, io lo capisco che non ha senso che la provincia metta già a disposizione i soldi per un secondo lotto, visto che, e avete sentito la tempistica, intanto non serve, no? Ecco, però è per questo che se nei rapporti istituzionali, no, che, sui quali cerco di insistere, se siamo chiari su quello che sarà l'obiettivo finale, le fasi va benissimo che siano così, perché è inutile avere già dei soldi per una cosa che adesso nell'immediato non fai, no? L'importante è però sia chiara la destinazione conclusiva di ciò che stiamo facendo, che è un polo e non una caserma. E allora a quel punto si capiscono anche le ragioni di finanziamento della provincia, che non c'è nessun problema a immaginare che siano per fasi successive e non tutte subito.
Ci sono altre domande? Segretario? No. Allora passiamo agli interventi, se ci sono interventi. Prego, consigliere Chemotti.
Benissimo, solo perché ho fatto delle domande e nel fare le domande evidentemente mi rendo conto di essere stato totalmente diretto, che non le ho contestualizzate, quindi magari passano anche per essere fraintendibili. E quindi io intanto ringrazio il sindaco perché con la sua risposta ha potuto anche delineare un quadro che conoscevo, ma che comunque era importante anche andare a ricostruire. Le mie domande erano non legate, soprattutto quella della presenza in aula, non legate tanto alla possibilità che questo progetto venisse eventualmente, questo progetto preliminare, ulteriormente modificato, ma semplicemente perché avevo qualche domanda puntuale da fare in particolare al comandante, ma gliela posso fare anche in un'altra sede. E anche per quanto riguarda il tema dei soldi in bilancio, anche questa seconda domanda e con risposta di Castanelli secondo me è stato molto utile per avere un quadro complessivo. Io sono estremamente soddisfatto che finalmente si riesca a procedere in questa direzione, quindi chiaramente faccio anche un'anticipazione di voto, il voto sarà favorevole. Riguardo al posizionamento, è un posizionamento sicuramente strategico. Il fatto che ci siano tante associazioni che possono lavorare e collaborare insieme nello stesso spazio, avendo anche condiviso in un'ottica partecipativa quelle che erano le loro esigenze, penso che sia chiaramente l'obiettivo che ci eravamo dati e lo stiamo centrando, non l'abbiamo ancora centrato, però lo stiamo centrando, quindi anche questo mi dà estrema soddisfazione. Proprio per questo mi sento di risottolineare, ma sono convinto che all'attenzione di tutti, il tema appunto dell'immissione sulla statale, perché effettivamente, per carità, c'è tempo per analizzare la situazione, per andare anche a introdurre eventuali interventi che possano facilitare questa immissione. Resta secondo me il punto delicato da andare per appunto a prendere in considerazione, proprio per far sì che questo intervento già lodevole possa inserirsi senza troppe difficoltà anche in un contesto di traffico non facile. E quindi grazie e augurio che appunto le tempistiche procedano spedite, perché come detto sono anni che aspettiamo questa opera e Rovereto ne ha assolutamente bisogno. Grazie.
Grazie consigliere. Ci sono altri interventi? Ecco, intanto mi ero dimenticata prima e me ne scuso di nominare gli scrutatori, quindi chiedo al consigliere Angeli e al consigliere Chiesa se possono fare gli scrutatori per questa serata. Non c'è nessuna prenotazione di intervento. Ah, prego consigliera Gaifas.
Grazie. Io voterò favorevolmente a questa delibera, anche se ho molte perplessità. Voterò solo perché c'è bisogno di questo lavoro e mi ricordo ancora quando io ero consigliera
era già tardi allora, e allora era prevista sull'altra rotatoria, quella più vicina a Millennium. Comunque credo che ci siano dei problemi ancora da definire qui, e spero che verranno risolti nella fase progettuale più avanzata. Ad esempio, non vedo una piazzola per un elicottero, a meno che mi sia sfuggita. O proprio la questione della viabilità qui non è neanche accennata, no? E mi sembrano anche pochi i parcheggi. Se ci sono tutte queste persone che arriveranno, tutte queste associazioni, eccetera, forse bisognerebbe pensare di sfruttare di più tutti i confini, anche con la via Venezia, eccetera. E ciò nonostante, voterò favorevolmente solo perché credo che sia ora che questa situazione si sblocchi. Grazie.
Grazie consigliera, ci sono altri interventi? No. Allora passiamo. Prego. No, l'ho chiesto anche prima, consigliere Angeli, mi scusi, ma aveva chiesto la parola solo la consigliera Gaifas. Prego.
Mi scusi Presidente, mi ero un po' distratto. No, ben venga, come si fa a non votare a favore di questa che stiamo aspettando da anni? Io credo, anzi, se si possono accelerare i tempi, ben venga, anche perché la situazione che c'è nell'attuale caserma è molto precaria. E mi sono dimenticato prima, quando è che si potevano fare domande tecniche, se c'è una previsione in una nuova caserma che si vuole realizzare, se ci saranno gli spazi sia per i volontari che per i permanenti con Trento, perché so che c'è qualche problema in merito a punto di domanda. Un'altra cosa, così colgo l'occasione se è possibile, anche se so che è questo intervento. Dopo, l'altra domanda era, nel momento in cui noi facciamo un parcheggio, mi sembra, per poter mettere i mezzi nel momento in cui si va a realizzare la nuova caserma e ad abbattere la parte verso nord dove c'è le auto rimesse ora, e dopo di quel parcheggio sarà un parcheggio per gli operatori, per i vigili del fuoco, rimarrà un parcheggio a raso, almeno credo, e ecco, queste erano le due cose. Dopo finisco il mio intervento, e credo che ci sia stato un buon rapporto fra il comune di Rovereto e la provincia per riuscire ad avere questo finanziamento. I tempi si sono dilatati sicuramente, perché si è iniziato nel 2016 e ci sono stati magari anche delle incomprensioni in parte, perché qualche articolo sul giornale che ho uscito qualche mese fa, in cui sembrava che la colpa fosse la provincia, ma forse non era proprio così, che la colpa fosse la provincia, perché mancava anche il fatto, perché il protocollo d'intesa sul discorso che la disponibilità finanziaria da parte della provincia ci sarebbe stata, si doveva cercare con la cassa antincendi, è quello che mi ricordo, è che fondamentalmente, al di là della disponibilità della provincia di questo finanziamento, noi stiamo presentando ora un progetto preliminare, lo stiamo presentando noi come comune, perciò allora non so di quali siano i ritardi, se è della provincia, del comune, se sono stati fatti degli studi geologici, mi sembra, per vedere la stabilità del terreno. Le problematiche sono state più di uno, perché non è stato un iter così facile, e dunque credo che l'importante è che si riesca ad approvare questo progetto preliminare, per avviare finalmente un iter per la realizzazione del nuovo polo del soccorso. Grazie.
Magari farei rispondere comunque. non so se all'ingegner Consolini o al sindaco.
No, c'è su come dividerci le risposte.
Ok, prego sindaco.
Ah, sono io.
Vabbè, no, so che sei un generoso. No, ci sono degli elementi, dicevo, più chiamiamoli politici ed alcuni più tecnici. Nel senso che, per esempio, nel rapporto permanenti volontari è chiaro che c'è una necessità, qui parlo dal punto di vista politico, di una convivenza che sia la migliore possibile e gli spazi adeguati la rendono effettivamente possibile. Tecnicamente poi spiegherà l'ingegner Consolini che questi spazi ci sono e come, insomma, ecco. Per quel che riguarda poi appunto i parcheggi, sarà lui a dire, ma comunque l'anticipazione è che effettivamente la disponibilità di parcheggi sarà adeguata. Per quel che riguarda invece l'aspetto più politico, dicevo, dei tempi, no? Allora, non ho nessuna voglia di far polemica perché dobbiamo arrivare, come dire, al risultato finale che è quello che ci interessa. Però, ripeto con molta rapidità, protocollo d'intesa con la provincia, Giunta Rossi, firmato l'8 febbraio del 2016, fase, diciamo, di partecipazione con l'analisi multicriteriale di cui parlavo prima e predisposizione del progetto preliminare, concluse a maggio del 2018. Progetto spedito in provincia a maggio del 2018. Maggio 2018. Interlocuzioni politiche successive in cui si dice certo bisogna farlo. Dopodiché gli uffici della provincia nell'autunno scorso dicono ci dovete rimandare il progetto, ma per fortuna voglio dire che carta canta e i protocolli hanno un senso. Noi il progetto gliel'abbiamo poi rimandato in autunno, ma il progetto era stato mandato e abbiamo, come dire, la documentazione a maggio del 2018. Quindi c'è un iter. No, ma io ne ho già parlato col presidente Fugatti spiegandogli che io non ho motivo di mettere in dubbio una buona fede politica, ma nello stesso tempo non posso nemmeno immaginare che si sia fatto un grande lavoro con una precisione dal punto di vista delle fasi di progettazione, di partecipazione e di invio che viene a scomparire nel nulla. Allora, i dati di come noi abbiamo inviato i progetti per fortuna ci sono. E ho detto al presidente Fugatti, vatti a vedere la documentazione e quando dici che il comune di Rovereto, o meglio ti fanno dire in aula, in realtà non a lui ma all'assessore Spinelli, che il comune di Rovereto non ha presentato il progetto, ecco, io questo non riesco ad accettare. Il comune di Rovereto l'ha presentato. Se poi dentro gli uffici in provincia c'è stata la necessità di farselo rimandare a ottobre scorso, e di conseguenza c'era poi la necessità di rinviare la decisione sul finanziamento ad un percorso che vede giustamente coinvolta la Cassa Antincendi, ma su dei criteri per poi erogare gli stessi finanziamenti che la Giunta Provinciale ha approvato in questa primavera. Io ripeto, non sto adesso ulteriormente a sindacare, sono contento che si arrivi finalmente ad una conclusione e mi va bene che ci sia un intendimento chiaro e politico che quello sarà un polo di protezione civile. Però senza nessuna voglia di polemica, non voglio nemmeno far finta che dentro la municipalità non si sia lavorato, sarebbe mancare di rispetto anche ad un percorso che è stato serrato, efficace e per fortuna anche documentato dal punto di vista delle date. C'è stato un fraintendimento, non si recuperava una documentazione che poi alla fine rimandandola si è recuperata, per carità, può succedere, solo chi non fa non sbaglia, però adesso che abbiamo ritrovato, diciamo, le coordinate giuste andiamo dritti e rapidamente alla meta. Non accetto però che vengano, come dire, scaricate responsabilità su chi oggettivamente dal punto di vista anche della qualità del lavoro non le ha, ma parlo anche dei tecnici coinvolti, chiaramente non sto facendo un ragionamento solo ed esclusivamente politico. È chiaro che c'era stato un input forte rispetto alla modalità con la quale procedere, però dopo c'è chi tecnicamente ha lavorato in maniera seria, ha fatto analisi e ha anche messo lì, secondo me, valutazioni di metodo interessanti anche per territori altri, non solo per la città di Rovereto, e questo lavoro va riconosciuto, ma ripeto, non ce n'è necessità perché non è un fatto di opinione, è un fatto di posta e di protocollo e di documentazioni che abbiamo, che dimostrano ciò che noi abbiamo trasmesso. Dopodiché ci siamo ripresi e capiti alla fine del 2021, va bene, quello ha aperto al finanziamento in cassa antincendi, ha aperto alla fase partecipativa che era necessaria, adesso siamo qua in consiglio e prendiamo il positivo, insomma, che adesso, ripeto, andiamo dritti alla meta.
Sì, tecnicamente però confermo che il progetto è stato pensato per una funzionale convivenza tra corpo del fuoco permanenti e volontari, sia nel numero, insomma, degli spogliatoi suddivisi per genere, e sia proprio nel numero degli spogliatoi, insomma, pensati negli uffici, nelle segreterie, in tutti gli spazi relax e quanto proprio serve per avere una caserma completamente funzionante. Per quanto riguarda l'area di parcheggio, quindi la primissima fase, quella che viene realizzata lungo il lato sud, sì, quella poi rimane come area di parcheggio, e ovviamente a servizio della caserma, quindi non diventa un parcheggio pubblico tout court, diventa un parcheggio a servizio della caserma, con possibilità di utilizzo per chi deve andare in caserma o delle auto private dei volontari, degli stessi vigili del fuoco, insomma, che possono parcheggiare lì.
Grazie ingegnere. Prego, consigliere Puzzer.
Sì, grazie presidente. Ma nel merito della delibera ho poco da dire, perché credo, come diceva la consigliera Gai, che i tempi siano maturi ormai per concludere un iter che è veramente indispensabile per Rovereto, anche nella non perfezione, se vogliamo. Anch'io avrei avuto qualche osservazione circa accessi, circa fruizioni, funzioni, e avrei soprattutto ascoltato volentieri, al contrario di quello di te sindaco, il parere diretto dei vigili, del comandante e dei vigili, che credo che sia un parere competente anche per quanto riguarda la componente progettuale, perché chi ci lavora sicuramente conosce meglio come deve essere lo spazio nel quale poi deve operare. Ma le voglio chiedere due cose. La prima, presidente, ritiene sia corretto che il sindaco intervenga ripetutamente con contenuti politici palesi, come poco fa, come quello di poco fa, mentre invece il consigliere Angeli viene richiamato perché non è stato pronto a intervenire nei tempi previsti dal regolamento? Questa è una domanda che le faccio. E poi le faccio una seconda ed ultima domanda, che riguarda il fatto se è disponibile a guardare nella posta, perché sto inviando una lettera di richiesta alla sua segreteria, che la invito a leggere celermente, perché è relativa alla convocazione consiliare di domani, che potrebbe a seguito di questa subire delle variazioni. Pertanto, se ha modo dalla segreteria di farsi portare la lettera che sto inviando, la ringrazio. Grazie.
Allora, era stato chiuso il momento delle domande, eravamo passati agli interventi. Il consigliere Angeli ha avuto altre domande, in parte di natura politica, in parte di natura tecnica, e mi sembrava corretto, per rispetto al consigliere Angeli, anche se le ha poste in un secondo momento, lasciar rispondere la parte tecnica e la parte politica, tutto lì. La mail la leggerò con calma, le leggo sempre, consigliere. No, la leggo, non riesco ad immaginare.
Era per facilitare il suo lavoro, era per facilitare grazie. Il lavoro.
Grazie, consigliere Pozzer. Prego, prego, consigliere Plotiger.
No, solo per una dichiarazione di voto, visto che i lavori stanno avviandosi alla conclusione, è chiaro che anche Fratelli d'Italia fa una dichiarazione di voto. Ma non c'è dubbio che una struttura di questo genere è una struttura di primissimo piano, che va portato avanti e meglio tardi che mai, direi, ma senza far colpe se non a determinate sovrastrutture burocratiche che tendono gradatamente a far peggiorare tutte le situazioni. Ma io direi che fare una dichiarazione di voto su una struttura che è ancora di là da venire nelle sue fasi finali, io credo che sia forse quando si arriverà a avere davanti un progetto definitivo nel quale anche altri aspetti possono essere più approfonditi. Vi faccio l'esempio di quanto la struttura di protezione civile deve interessarsi delle variazioni climatiche. In questi giorni stiamo attraversando un periodo difficilissimo che diventerebbe tragico se soltanto qualche fuoco venisse a interessare i boschi. Ma non solo, anche altri interventi vanno studiati. Per esempio, abbiamo una guerra vicina e si parla anche di possibili interventi con strumenti atomici. Abbiamo avuto dei danni a strutture, vedi Chernobyl, e perché no? Sì, io credo che manchi qualche cosa che riguarda per esempio questo aspetto difficile, credo, ma che una struttura per la protezione civile veramente valida deve prevedere anche interventi di questo tipo. Quindi io direi che avere il finanziamento, votiamo questa delibera, prendiamo quel che arriva, però è un argomento che andrà accuratamente approfondito per il futuro, sempre tenendo presente che noi abbiamo una enorme
consigliere Pozzi che arriva in aula di tutti i tipi,
un'enorme considerazione,
non la sentiamo perché
che ecco, concludo che al di là delle preoccupazioni per quello che sarà l'evolvere futuro di questa struttura fondamentale, soprattutto nei periodi di non di evoluzione ma di peggioramento continuo delle condizioni generali e fisiche, noi pensiamo che vada comunque riconosciuto sempre la validità e l'operosità e la competenza di chi attualmente opera anche in condizioni di non totale soluzione dei problemi, non certo per colpa loro. Quindi noi voteremo questa delibera in attesa di approfondimenti per creare una struttura che sia pronta un domani a intervenire anche in evenienze che forse possono essere giudicate lontane, forse inattuabili, ma che purtroppo, per la mia insegna, potranno verificarsi. Quindi approfondiamo anche questo aspetto. Grazie.
Grazie consigliere. Ci sono altri interventi? Prego consigliere Chiesa.
Grazie Presidente. Naturalmente siccome è partito già chi mi ha preceduto nel fare anche delle dichiarazioni di voto, naturalmente faccio l'uno e l'altro anch'io. Naturalmente nel esprimere voto favorevole a questa delibera da parte mia e da parte del gruppo dei civici, naturalmente mi viene da solo enunciare il pensiero e il ricordo di questo percorso, come lo hanno già ampiamente fatto il sindaco e i tecnici, cioè quando si arriva a completare il progetto di uno dei punti del protocollo effettivamente di quel famoso febbraio 2016, c'è ancora una volta il pensiero di un'attività di un'amministrazione che va nella giusta direzione.
Ieri mi sono permesso di dire che, o meglio, ci siamo accorti che l'amministrazione e le comunità hanno bisogno delle persone, degli operatori, degli specialisti. Questa sera mi viene da dire che questi operatori, queste associazioni, questi specialisti dobbiamo anche metterli nelle condizioni di poter operare per la comunità nel migliore dei modi e qualche volta quindi dobbiamo anche costruire quegli edifici come questa sera ci viene richiesto e per metterli proprio nelle condizioni metterli anche nelle condizioni di poter collaborare fra di loro, secondo me è un...
Scusi consigliere Chiesa, adesso ha spento il microfono il consigliere Proteger, quindi può continuare, grazie.
No, ecco, dicevo questo, quindi di metterle loro nella condizione di poter relazionarsi fra di loro e di quindi di porsi uniti ancora una volta di più al servizio di queste necessità che come sempre speriamo non devono essere, non si spera non succedano, ma se dovessero succedere, insomma, l'amministrazione e il comune di Rovereto con questo polo effettivamente del soccorso e della protezione, insomma, parte nella condizione più puntuale. Ecco, quindi quella di questa sera da parte mia è un plauso ancora una volta per questo piccolo traguardo che, ripeto, anche si dice spesso e volentieri, è un punto di partenza e non di arrivo che ci può permettere effettivamente di mettere in campo quell'idea che Rovereto ancora una volta possa mettersi a servizio di una comunità più ampia, la provincia, come è stato benissimo ricordato, con ritardi o causati, che io non entro nel merito naturalmente perché sono già stati puntualmente riconosciuti e visti, è arrivata, ha fatto il pensiero corretto, si è trovato una finalità comune che va nella giusta direzione, si sono trovati i finanziamenti e questo naturalmente è ancora una volta il percorso ideale di un'amministrazione. Ecco, quindi questa sera chiaramente voto favorevole a questa delibera che ritengo importantissima. Grazie.
Grazie consigliere Chiesa. Altri? Allora passiamo alle dichiarazioni di voto, qualche consigliere l'ha già fatta all'interno del proprio intervento. Altre dichiarazioni di voto? Prego consigliere Pomarolli.
Sono ancora in tempo per fare domande tecniche? No, scherzo. Ci uniamo anche noi ai ringraziamenti di quanti hanno reso possibile arrivare alla delibera di stasera, che sicuramente è attesa da anni per la città e a cui noi sicuramente voteremo a favore. Grazie.
Grazie consigliere. Altre dichiarazioni di voto? Bettinazzi, prego.
Grazie Presidente. E anche Rovereto Libera esprime voto favorevole alla delibera. Da tempo che parliamo di questa opportunità, di questo polo della protezione civile e finalmente ecco, vediamo che il percorso va avanti. Purtroppo talvolta appunto la parte burocratica è molto lenta, ma per fortuna si riesce anche a raggiungere i primi obiettivi. Speriamo che veramente le tempistiche che ci siamo prefissati siano realistiche e che in 4 anni insomma riusciamo a vedere i primi risultati. Grazie.
Grazie. Altri? Prego, consigliere Zambelli.
Grazie Presidente. Ma quando si imbocca una strada positiva e che in maniera chiara porta dei risultati alla città, non c'è nessun dubbio che debba esserne dato atto. Quindi a fianco delle critiche o delle controproposte capita anche delle occasioni nelle quali ci siano progettualità rispetto alle quali l'Aula, come mi pare, sia unanime. Qua si va a chiudere una necessità pluriennale, come si ricordava prima, e plaudo anche alla capacità di dialogo e di confronto, non solo tecnico, ma soprattutto politico, tra istituzioni su livelli diversi, in particolare provincia e comune, che comunque, e questo è l'importante, porta sulla città di Rovereto un investimento importante, sia in termini di dotazioni finanziarie, ma soprattutto come presidio del quale ovviamente tutta la città sentiva da troppi anni la necessità, quindi il voto sarà ovviamente a favore.
Grazie consigliere Zambelli. Ci sono altre richieste di intervento? Prego consigliere Corici.
Sì, buonasera. Anche il Rovereto Futura non può che votare favorevolmente a questo progetto ambizioso e non vediamo l'ora di vederlo pronto. Grazie.
Grazie a lei. Allora passiamo alla votazione. Angeli Egon.
Presidente, scusi. Mi sente?
Sì, prego consigliere
di votare. Ho l'occasione per fare la dichiarazione di voto come Rovereto al Centro, visto che mi manca il capogruppo oggi, però che ovviamente è favorevole, ma anche per due parole di ringraziamento nei confronti di tutto il Consiglio, che ho visto che fondamentalmente ha testimoniato ancora una volta grande senso di responsabilità rispetto a un'opera molto importante e anche per come si è tenuta e si è condotta, praticamente si è condotto il dibattito. E quindi un ringraziamento poi lo faccio anche agli uffici comunali che hanno lavorato moltissimo, come dicevo proprio in premessa, a parte dall'8 febbraio 2016, per essere addirittura già da un primo incontro avallato, anzi colgo l'occasione per chiedere al segretario se si possa fare, perché c'è un piccolo errore di battitura nella delibera che avallato va con una V sola, perché avallato scritto com'è sarebbe affossato e da parte del dirigente provinciale, e quindi ringrazio tutti e fondamentalmente esprimo ovviamente il parere favorevole. Vi ringrazio e vi auguro una buona continuazione a tutti. Grazie.
Grazie assessore. Allora, Angeli Egon.
Presidente, ringraziando tutti quelli che ci hanno lavorato, esprimo voto favorevole.
Angeli.
Favorevole.
Azzolini Cristina, favorevole. Bettinazzi. Bettinazzi, non la sentiamo.
Favorevole.
Bortot.
Sono consapevole che il voto di questa sera va a vantaggio anche dei comuni che stanno attorno a Rovereto, quindi super favorevole.
Cazzanelli.
Favorevole.
Chemotti. Scusate, ma nel momento in cui si vota evitiamo di aggiungere altri ragionamenti. Chemotti.
Favorevole.
Chiesa.
Favorevole, presidente.
Cossali.
Favorevole.
Divan.
Favorevole, presidente.
Fait.
Favorevole.
Filippi.
Favorevole.
Francesconi. Scusa.
Favorevole.
Gaifas.
Favorevole.
Galli.
Favorevole.
Corici.
Favorevole.
Luzzi.
Favorevole.
Mignucchi. Gnorandi.
Favorevole.
Ploteger Carlo.
Favorevole.
Ploteger Pier Giorgio. Ploteger Pier Giorgio. Lo richiamo dopo. Pomarolli.
Favorevole.
Pozzer.
Favorevole.
Previdi. Robol.
Favorevole.
Valduga.
Favorevole.
Veronesi.
Favorevole.
Zambelli.
Favorevole.
Zucchelli.
Favorevole.
Lotteghe è Pier Giorgio. Io lo vedo anche in video, ma... E quindi chiudiamo la votazione. E 28 favorevoli, quindi all'unanimità. Facciamo 10 minuti di pausa. Bene, consiglieri, riprendiamo la nostra seduta. Allora, passiamo al prossimo punto all'ordine del giorno, che riguarda l'assestamento generale e la variazione di bilancio. Prego, Sindaco.
Grazie, Presidente. Io, come normalmente faccio, farò un'introduzione più politica e poi lascerò lo spazio per la presentazione tecnica ai tecnici che ci accompagnano questa sera e che ringrazio, oltre che per il lavoro che hanno fatto nel predisporre questa manovra, anche appunto per la disponibilità e la puntualità con la quale sapranno rispondere alle domande che verranno dall'Aula. Abbiamo il direttore generale Amadori, anche perché in questa delibera, oltre ad esserci l'assestamento di bilancio, c'è anche chiaramente lo stato di attuazione e il monitoraggio che dobbiamo esercitare sullo stato d'attuazione del programma e dei programmi, ma anche la necessità di fare un approfondimento. In parte qualche considerazione l'abbiamo fatta nella ultima seduta sul tema PNRR, che condiziona questa manovra di assestamento di bilancio. Abbiamo poi il dottor Festi, dirigente del Servizio Finanze e Patrimonio del nostro comune, e c'è anche l'ingegner Mirko Rec, che ringrazio parimenti della presenza, perché è chiaro che poi dentro l'assestamento di bilancio trovano spazio opere pubbliche rispetto alle quali ci possono essere appunto richieste di precisazione tecnica, alla quale l'ingegnere eventualmente potrà rispondere. È rimasto con noi, insieme all'ingegner Rec, l'ingegner Omar Consolini, sono collegati dalla sala giunta. Io volevo sottolineare però in apertura di come questa manovra sia una manovra robusta dal punto di vista delle cifre. Il dottor Festi poi le spiegherà nel dettaglio, però è un assestamento di bilancio che per certi versi ha delle cifre che sono quasi, almeno per quel che riguarda gli investimenti, e poi ne spiegheremo delle ragioni, delle cifre da bilancio previsionale. Infatti il senso politico della manovra io lo vorrò tratteggiare appunto attraverso le spese in conto capitale. Per la spesa corrente mi limito a dire che effettivamente noi con questo assestamento andiamo a compensare necessità che per tutta una serie di rincari che sapete caratterizzano il tempo difficile che stiamo vivendo vengono a colpire anche la macchina amministrativa comunale e la pubblica amministrazione. Basti pensare al rincaro delle bollette. Però ecco, rispetto a questo tema farò parlare, e lo ringrazio per questo, il dottor Festi, dicendo semplicemente che noi andiamo a mettere cifre che ristorino rispetto a questo, ma le abbiamo inserite in una maniera tale che poi non vadano ad ingessare il nostro bilancio, posto che è una situazione talmente in continua evoluzione che effettivamente merita poi di fare ulteriori valutazioni in corso d'opera e quindi riservare eventuali ulteriori spazi dal punto di vista delle coperture in successive manovre. Dicevo invece, il senso politico della manovra di assestamento che proponiamo questa sera all'Aula lo identifichiamo, lo tratteggiamo soprattutto attraverso le spese in conto capitale, gli investimenti, perché sono gli investimenti che poi permettono di capire qual è il quadro complessivo, quale, in un termine che per carità è probabilmente fin troppo utilizzato, ma che rende, qual è la visione, insomma, che sta alla base di una manovra che si viene a presentare, nella consapevolezza che anche in un tempo di crisi, o per certi versi qualcuno potrebbe dire soprattutto in un tempo di crisi, c'è la necessità di investire e attraverso gli investimenti di programmare il futuro. Allora, dentro gli investimenti noi troviamo un concetto alla base delle opere che proponiamo, che è quello più volte richiamato negli ultimi anni della pluralità dei bilanci che noi ci troviamo a gestire, con i quali ci confrontiamo. Perché dentro un bilancio di previsione, e anche vi facciamo vedere dentro una manovra di assestamento di bilancio, entrano risorse che hanno a che fare con relazioni che l'amministrazione intesse a diverso livello e su temi diversi. Cerco di spiegarmi meglio. Dentro questa manovra di assestamento di bilancio troverete ancora dei provvedimenti, delle opere che rispondono alla emergenza sanitaria, che poi ci siamo detti diventa fatalmente emergenza economica e sociale, che hanno molto a che fare col sostegno alle attività economiche e ad una serie di provvedimenti, di interlocuzioni suggeriti anche dal lavoro che abbiamo cercato di fare il più trasversalmente possibile anche con la stessa commissione sulle emergenze. Io mi permetto così una brevissima su questo riflessione politica, cercando di anticipare un po' di futuro, e dico quello che dicevo qualche sera fa alla maggioranza: siamo consapevoli che dentro appunto questa manovra c'è necessità di sostegno a delle categorie che, se hanno un po' di ossigeno, possono rianimarsi e di conseguenza poi essere motore e traino di una comunità. Abbiamo investito da questo punto di vista fin dalla prima manovra anti-Covid del luglio 2020, quindi 2 anni fa, scorsa consigliatura. Abbiamo continuato nel bilancio previsionale 2021, nell'assestamento di bilancio 2021, nel previsionale 2022 e, ripeto, ci sono provvedimenti anche nell'assestamento di bilancio 2022. Io però voglio mettere una riflessione rispetto alle necessità e al lavoro che dovremo fare tutti assieme per il bilancio di previsione 2023 e dire che comunque dobbiamo, per certi versi, riprendere con un po' più di forza, pur nella consapevolezza, guardo l'assessore Previti, di tutta una serie di provvedimenti che anche attraverso le politiche sociali sono stati messi in campo per le categorie che hanno manifestato disagio o storicamente per persone con disagio sociale, però abbiamo bisogno di reindirizzare anche il nostro ragionamento rispetto a quelle categorie, perché altrimenti corriamo il rischio di creare nel tempo un divario, uno squilibrio sempre maggiore dentro la comunità, mentre noi dobbiamo cercare di essere il più possibile promotori di unità e di composizione, non di divaricazione. Lo dico perché poi dentro la comunità più c'è divario, più c'è ingiustizia chiaramente, ma più c'è ingiustizia più c'è rabbia. E io faccio, dicevo, una considerazione politica: la rabbia poi dopo non permette di costruire il futuro di una comunità. Di solito è catturata da chi magari con proclami la sa meglio cavalcare, ma questo difficilmente porta poi, considerazione personale che ripeto propongo all'Aula, a possibilità poi concrete di governo e di miglioramento della qualità di vita di una comunità. Per cui, consapevoli che anche dal punto di vista dell'emergenza Covid c'era la necessità di inserire, e ci sono, ripeto, provvedimenti a sostegno di attività, in particolare di attività economiche, ecco, c'è
l'ulteriore consapevolezza che anticipo rispetto ai ragionamenti che faremo dopo, tra stasera, domani, probabilmente ci sarà lo spazio per presentare un aggiornamento del DUP, poi voi sapete che quell'aggiornamento sarà oggetto di ulteriori valutazioni da parte di tutti voi. Ecco, c'è già da parte mia l'esigenza di anticipare che dovremo però anche riorientare un po' il nostro agire, dicevo, a cercare poi di comporre divari o evitare eccesso di divario. Oltre alle poste legate all'emergenza Covid, noi poi troviamo dentro questo bilancio le opere che facciamo con una modalità più ordinaria, che è quella di tutti i bilanci previsionali di tutti gli assestamenti di bilancio, con delle risorse del Comune che vengono destinate ad attività, ad opere pubbliche, diciamo squisitamente comunali, magari concertati con le circoscrizioni dentro una lista di priorità che le circoscrizioni hanno sia storicamente che più recentemente fornito, che hanno molto a che fare con le manutenzioni, con opere più piccole, con diciamo però tutta una filiera che ha molto a che fare appunto con i beni comuni e come manteniamo il nostro territorio a vantaggio prima di tutto di chi ci vive e poi chiaramente di chi ci arriva o per lavoro o per turismo. Dentro, dicevo, questa pluralità di bilanci, tema emergenza Covid, risorse che vengono destinate a quel livello, opere, chiamiamole più ordinarie, locali, c'è poi il rapporto con la provincia e quindi quelle opere che vengono dal protocollo d'intesa che, come spiegavamo prima, rispetto al polo della protezione civile sta proseguendo nella sua realizzazione o comunque opere che hanno bisogno di un finanziamento di ente sovraordinato per la importanza, al di là del protocollo, dal punto di vista della consistenza numerica dell'opera stessa. E poi, dicevo, c'è tutto il grande capitolo del PNRR su cui voi sentirete aggiornamento puntuale e che però, dobbiamo dirci, impegna il nostro bilancio perché, e veniamo di nuovo all'aumento dei costi e di conseguenza al costo anche delle opere, impone che dentro il nostro assestamento noi prevediamo delle spese per coprire quel delta che si è venuto a creare per colpa, dicevo, dell'aumento dei costi. Questo, devo dire, è stato elemento di preoccupazione a proposito di ingessatura del bilancio rispetto al fatto che una acquisizione di risorse e quindi anche una possibilità di fare opere importanti come quella che appunto arriva attraverso il PNRR non potesse appunto essere più quasi vincolo che non motore, no, di sviluppo. Come vi anticipavo nell'ultima seduta di Consiglio Comunale, è vero che il Governo, però è chiaro che adesso questa sera dobbiamo anche mettere inevitabilmente qualche punto di domanda e lo scopriremo nei prossimi giorni con che modalità e soprattutto quale governo, però ci aveva e ci avrebbe garantito un ristoro dal punto di vista di questo aumento dei costi. E però una garanzia, diciamo, che non poteva essere contemplata e non può essere contemplata, ripeto, purtroppo a maggior ragione questa sera, dentro una manovra di bilancio come quella che stiamo discutendo. Bene, sarà comunque attraverso successive ulteriori variazioni di bilancio eventualmente accogliere risorse che permettano di respirare un po' di più. Però con questo assestamento di bilancio noi comunque andiamo a rendere possibile quelle opere che col PNRR ci sono finanziate, nonostante gli aumenti di costi che queste opere sono soggette per il tempo, dicevo, che stiamo vivendo. Allora, se voi andate a scorrere negli allegati che voi avete a disposizione, trovate dentro le spese di investimento, dentro le spese in conto capitale, tutta una serie, andate anche pure a vedere quelle con le voci più consistenti, tutta una serie di opere che rispondono, dicevo, a questi criteri di cui vi stavo parlando, il rapporto con gli enti sovraordinati, comunità di valle, piuttosto che l'accomodato d'uso che ci è stato dato dalla provincia per quel che riguarda per esempio il compendio ex Peterlini, piuttosto che sempre nel rapporto con la provincia il finanziamento per lo stadio Quercia. Se andiamo a vedere le opere legate al filone di risorse PNRR, vedete gli interventi sull'edificio ex Acli a Borgo Sacco, piuttosto che sulle pertinenze del Palazzo Grillo, la scuola dell'infanzia Don Rossaro, o l'adeguamento dal punto di vista sismico delle elementari Dante Alighieri, piuttosto che la mensa prevista alle Damiano Chiesa, oppure, ma ne sto citando solo alcune, il miglioramento per esempio dell'efficientamento energetico del Teatro Zandonai sulla voce PNRR, oppure opere che chiamiamo, dicevo, più ordinarie, no? Interventi di riqualificazione diffusa sul territorio, piuttosto che dentro le nostre residenze sanitarie per anziani, sia di Via Vannetti che di Borgo Sacco, opere di riqualificazione piuttosto che di messa a norma o di rigenerazione di spazi. Abbiamo anche una voce importante, ne abbiamo discusso anche durante la commissione bilancio, legata al legato Barbazza e alla possibilità di fare opere attraverso anche importanti liberalità e esempi di filantropia del nostro territorio. Ecco, a me interessa ricordare come dentro tutta questa possibilità di accesso a risorse, ripeto, i numeri poi nello specifico li darà il dottor Festi, si possa dentro questa possibilità di risorse vedere comunque come ci sia anche una grande capacità di generare opere dentro il territorio stesso. Perché, dicevo, quelle di PNRR, che per carità vengono da finanziamenti nazionali, riusciamo però a metterle in campo grazie ad un impegno nel coprire i delta, che è tutto per adesso del comune. Poi se arriveranno gli stori, dicevo, saremo pronti chiaramente ad accoglierli, però per adesso noi le rendiamo possibili grazie ad un impegno delle nostre risorse comunali. Attraverso il fondo di sviluppo strategico e il rapporto con la comunità di valle recuperiamo, e quindi parlo di territorio in senso solo un po' più ampio, ma quante volte ho detto della corrispondenza che deve esserci tra Rovereto e i comuni vicini e una capacità di ragionare come valle. Attraverso questo tipo di rapporto recuperiamo un'ulteriore importante possibilità di risorse. Permettetemi anche qui un dato politico: mi fa piacere che sia stata approvata una riforma in Consiglio provinciale che ha comunque mantenuto questa importante possibilità di lavoro assieme e di pianificazione dentro le valli. Abbiamo poi, a proposito di intuizioni del territorio, l'applicazione di dividendi di Dolomiti Energia, che sappiamo quanto siano importanti per chiudere i nostri bilanci. E poi, dicevo, certo, c'è anche una quota di opere che facciamo grazie a un finanziamento provinciale su opere che hanno una valenza, e è stata riconosciuta dentro il protocollo d'intesa, che è ampiamente sovracomunale. Però, ecco, sono veramente ingenti le risorse che noi mettiamo in campo del comune, impegnando molto del nostro avanzo e riuscendo a fare in modo che questo sia in equilibrio dal punto di vista, appunto, dell'equilibrio con la cassa, anche perché effettivamente mettiamo in campo opere, alcune esigibili dal punto di vista dei pagamenti in tempi abbastanza brevi, e altre invece chiaramente con tempi di pianificazione più lunga, che quindi non ci metteranno in difficoltà dal punto di vista dell'equilibrio con la cassa, perché sennò qualcuno potrebbe dire: ma come mai negli anni scorsi ci avete detto che potevamo spendere meno avanzo rispetto a quello che avevamo a disposizione? Ma è per la tipologia delle opere che andiamo a mettere in campo che effettivamente riusciamo ad impegnarne di più, e per il tempo con cui saranno realizzate queste opere. Però dal punto di vista tecnico chiaramente queste spiegazioni le potrà dare in maniera più puntuale e più precisa il dottor Festi. Ecco, dicevo che insieme al dottor Festi, al quale adesso sto proprio per dare la parola, c'è anche il dottor Amadori di PNRR in particolare, quindi stato di attuazione dei programmi, potremo parlare con lui, ci sono gli ingegneri Reg e Consolini per gli approfondimenti sulle opere. Nel frattempo, ecco, volevo dire che la manovra ha avuto ovviamente il parere favorevole dei revisori dei conti, ma ha potuto essere discussa dentro la Commissione Bilancio il 13 di luglio, alcuni chiarimenti più tecnici sono già stati fatti in quella sede e hanno trovato risposta, altri immagino tecnici per chi non era in Commissione Bilancio o comunque ulteriori per chi avesse ulteriormente riflettuto sul documento arriveranno questa sera, e poi apriamo la fase dopo questa primo approfondimento tecnico ad una discussione invece più politica per, io spero, avere poi l'approvazione dell'Aula per una manovra, dicevo, che è importante dal punto di vista delle cifre, che permette di realizzare opere che sono attese da tempo e che anche grazie al PNRR possiamo ulteriormente mettere in campo e realizzare, e che però proprio per le tempistiche legate al PNRR hanno bisogno anche di una rapida approvazione, perché appunto poi ci sono le fasi di progettazione e voi sapete che queste sono opere che devono essere appaltate entro il 2023 e realizzate entro il 2026. Sono queste che in maniera particolare ci chiedono anche un'accelerazione di approvazione e un'anticipazione che abbiamo fatto rispetto agli altri anni anche di discussione dell'assestamento di bilancio. Ecco, con queste ultime considerazioni io lascio la parola al dottor Festi, credo prima di tutto, ma chieda lei, Presidente, come si sono organizzati di là in sala giunta.
Grazie Sindaco. Allora do la parola al dottor Festi o al dottor Amadori. Però sì, c'è un problema. Ah no, vi vediamo.
Ci sentite?
Prego, inizia chi.
Ci sentite?
Sì, benissimo.
Sì, bene. Ringrazio il Presidente e ringrazio il Sindaco, ma direi che nell'organizzazione dei lavori ci siamo dati col direttore, illustro, come dire, da parte mia dell'ufficio bilancio quello che è la manovra nel suo complesso, che peraltro il sindaco ha già in buona parte illustrato che in alcuni dettagli tecnici, e poi, come dire, lasciamo la parola ai consiglieri per le varie domande tecniche che avranno di ulteriore approfondimento. Ecco, parto io, come dire, con l'esposizione, quindi ringraziando prima di tutto l'ufficio, come dire, l'ufficio bilancio, e poi i colleghi anche dell'ufficio tecnico che qui sono rappresentati, ma anche gli uffici, i colleghi degli altri e le colleghe degli altri servizi, per il lavoro che è stato fatto nel predisporre, no, l'articolata assestamento e variazione di bilancio a cui il sindaco ha accennato. Devo dirvi anche qui che dal punto di vista tecnico è un anno particolare, se posso dire, particolarmente complesso nello strutturare il provvedimento, dal punto di vista, come si dice, tecnico, contabile, ma anche amministrativo, perché siamo, e tutti lo sappiamo, in un momento di continua variabilità, quelli che sono anche i riferimenti della finanza locale, ma non solo, anche in materia d'appalti e quant'altro, per cui, come dire, diventa davvero, come dire, complesso il lavoro di composizione di questa, come dire, costante monitoraggio e variabilità che andiamo a fare. E complessità per come abbiamo strutturato l'assestamento in termini di parte corrente, qui accennava il sindaco, con le difficoltà di anche quadrature di risorse a disposizione, a cui poi vi accennerò, e poi per quindi al Senato Sindaco, l'inserimento comunque nell'assestamento di una serie significativa di opere che fa riferimento in maniera consistente alla linea di finanziamento del PNRR, di cui abbiamo avuto ben sia una serie di riscontri positivi alle richieste che abbiamo presentato e comunque di progettazioni che andiamo a sviluppare sempre, come dire, nell'ottica dell'aver accettato la sfida nel presentare le domande su alcune progettualità che attengono il PNRR e le altre opere poi non da meno che riguardano il territorio. Quindi la composizione di quello che è il provvedimento finale ha richiesto davvero una collaborazione molto stretta da parte degli uffici, anche vi devo dire con alcune rinunce, se posso dire, o restrizioni rispetto alle richieste che gli uffici hanno presentato delle somme a disposizione, perché non è la prima volta, ma direi più che in altre volte, abbiamo dovuto fare un lavoro con i servizi anche di riduzione delle richieste di maggiori stanziamenti che gli uffici avevano traguardato in termini di prospettiva per le risorse che in questo momento abbiamo a disposizione, auspicando che magari nell'autunno potremo, come accennerò, contare su altre risorse provinciali o statali, ma anche prefigurando che invece se altre risorse non ci sono e anzi dovremo, come dire, utilizzarle, anche qui ne accennerò, per ulteriori spese che attengono i costi legati alle energie, dovremo ulteriormente ridurre e affinare i capitoli, e questo lo si fa evidentemente solo in un lavoro d'insieme tra le varie componenti delle strutture comunali. Ecco, dal punto di vista per l'esposizione dei documenti appunto che sono stati messi a disposizione di consiglieri, avete visto, come dire, la proposta delibera con gli allegati tecnici, a queste sono state allegate due tabelle. La prima, che vuole essere appunto illustrativa e cerca di focalizzarvi e di darvi segnalazione di quelli che sono le principali poste di entrata e di spesa della parte corrente e della parte in conto capitale, quelle che sono le principali appunto perché sono più significative in termini di importo, in termini di natura della voce, e poi un elenco, l'allegato, come dire, due, che riguarda le opere, invece le opere pubbliche variate o come inserite nuove, nonché le slide, come dire, che cercano ulteriormente di sintetizzare e di guidare quello che è il significato anche dell'assestamento generale di bilancio, che adesso a breve, come dire, utilizzerò per la mia illustrazione. Chiedo al collega Guido se può, come dire, far vedere le slide, a meno che non sia io che devo lanciarle. Vediamo un po' il testo. Ecco. Le vedete? Sì, le vedete? Ok, benissimo.
Posso mettere lo schermo intero?
Ci stiamo lavorando. Perfetto.
Un attimo.
No, guarda. Ok, le vedete a schermo intero?
Sì, sono più gravi di prima, così, fermi così.
Perfetto, ecco, alcune copie cartacee le ho lasciate lì anche alla collega della segreteria perché prendere.
Sì, sono state distribuite in aula.
Grazie, Presidente. Dicevo, ecco, l'assestamento generale di bilancio si compone di due componenti, diciamo, principali, se posso dire così, non entro evidentemente necessariamente nel tecnico, ma per darvene, come dire, rappresentazioni, il lavoro consiste in una prima parte che è tecnico-finanziaria e che viene svolta però, come dicevo, con tutti i servizi, che va a verificare l'andamento della gestione finanziaria che è in corso dal punto di vista comune per garantire che rispetto a vari andamenti della spesa e dell'entrata che possono creare delle criticità, e quest'anno, come dire, come dicevamo anche in relazione ad esempio al caro prezzi piuttosto che ai costi di energia, sicuramente ci sono delle variabili impattanti, verificare, dicevo, se la gestione del bilancio che è in corso è in equilibrio ed è solida, ed eventualmente, come dice la norma, ce ne ho entro il 31 luglio, diversamente porre, diciamo così, in campo i rimedi per riequilibrare quello che è il bilancio. Fatta, diciamo così, questa operazione tecnico-finanziaria, poi si pianifica invece, in base anche alle risorse derivanti dal rendiconto e quindi l'avanzo di amministrazione sostanzialmente, quella che è la manovra di variazione del bilancio, quindi le due componenti, diciamo così, del lavoro da farsi, di cui la prima, vi dicevo, è questa. Quindi la norma prevede che entro il 31 luglio, attraverso appunto la variazione di assestamento generale, vi sia la verifica di tutte le voci di entrata e di uscita del bilancio in corso, compreso appunto fondo di riserva e fondo di cassa, per assicurare, diciamo, che vi sia e venga mantenuto il pareggio di bilancio. E, come vi ho accennato, e qui lo si ribadisce questa norma che vi riporto, devono essere garantiti quelli che sono gli equilibri di bilancio e soprattutto che vi sia la copertura delle spese correnti e di finanziamento che sono assunte dall'ente, quindi che non ci siano evidentemente delle spese che non fanno riferimento in termini di competenze di cassa a capacità del comune di garantire l'entrata e appunto la corrispondente riscossione di quella che è la cassa necessaria per i pagamenti. Quindi la verifica che gli uffici fanno è quella appunto del controllo generale del bilancio, della salvaguardia degli equilibri, vengono verificate queste poste tecniche che anche queste servono a garantire, come dire, che il bilancio abbia una stabilità, quindi la verifica del fondo crediti in dubbia esigibilità, come sapete è un fondo che va a garantire che i crediti che possono avere delle criticità, diciamo così, rispetto alla riscossione, trovino comunque, anche in caso di non esigibilità degli stessi nel tempo, trovino una copertura finanziaria, e quindi sulla parte gestionale corrente si va a verificare che il fondo sia adeguato, e così è stato fatto, e lo stesso vale per il fondo rischi e soccombenza. Per quanto riguarda il fondo di riserva, che è funzionale ad eventuali spese, diciamo così, non previste sulla parte corrente del bilancio, abbiamo integrato per quanto possibile questo fondo di ulteriori 39.000 euro. Come vedete, noi siamo partiti, diciamo così, con il bilancio di previsione, con un fondo di riserva di 200.000 euro. L'abbiamo utilizzato in vari modi, seppur limitatamente in questa frazione d'anno. Con l'assestamento di bilancio andiamo ad integrare i 39.000 euro, portandolo quindi a uno stanziamento di 220.000 euro. Abbiamo poi verificato, come dicevo, tutte le varie poste di entrata e di spesa dei servizi, e soprattutto abbiamo verificato assieme ai colleghi che non ci siano situazioni che possono, come dire, segnalare che vi siano dei debiti fuori di bilancio o degli squilibri che riguardano la parte corrente o la parte capitale. Ecco, fatta, diciamo così, come dicevo, questa parte più significativa tecnica, abbiamo poi strutturato su evidentemente dell'amministrazione quella che invece è la manovra che è contenuta nell'assestamento generale di bilancio. Io, come dire, ve l'ho schematizzata in quattro macro voci che poi appunto trovano declinazione in tutte le poste di bilancio, e sono una serie, come dire, di voci che attengono le misure agevolative e di esenzione anche legate al Covid, no? Alle misure limitative del Covid che sono state messe in campo dall'amministrazione in parte in questi mesi e che trovano nell'assestamento di bilancio la loro copertura, e in parte, come dire, come misure nuove che troveranno appunto finanziamento con l'assestamento di bilancio. Faccio alcuni esempi che avete poi trovato negli allegati. Per quanto riguarda misure agevolative di esenzione, quella che attiene la tariffa rifiuti, che è stata deliberata in consiglio e che prevede che il comune si sostituisce nel pagamento a una serie appunto di utenze che riguardano in particolare le categorie economiche. Recentemente il consiglio comunale ha deliberato l'esenzione dal canone patrimoniale per quanto riguarda i plateastici, e quindi su questo poi trova copertura con una previsione di una minore entrata sul bilancio comunale. Poi, se avete visto, una delle voci riguarda l'agevolazione che era già stata prevista attinente i parcheggi, e poi, come dire, altre che fanno riferimento a questa macro voce. Nel bilancio poi, come ha accennato il sindaco, trova copertura, e poi ne accennerò più preciso, per circa 1 milione di euro, i maggiori costi a carico del comune per l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas, compreso illuminazione pubblica e calore, e trovano riferimento poi appunto gli interventi finanziati con i fondi del PNRR e poi una serie di opere e progetti destinati, diciamo così, alla città. Un focus su quelle che sono le entrate inserite per la manovra. Rispetto all'assestamento di bilancio non troviamo significativi nuovi trasferimenti da parte della provincia che vadano a compensare anche quei maggiori costi a cui accennavo prima o le misure previste. Va dato conto che proprio in questi giorni, non dire la settimana scorsa, è stato approvato un'integrazione del protocollo d'intesa 2022, in cui sono inserite anche delle voci di trasferimento ai comuni, ma che appunto sono nell'assestamento di bilancio della provincia e quindi di fatto troveranno, come dire, riconoscimento per i comuni dal settembre, dal mese di settembre in poi, insomma, quindi sarà in una prossima variazione che eventualmente potremo inserire queste risorse trasferite dalla parte. Abbiamo poi invece come maggiori nuove entrate trasferimenti dello Stato per il cosiddetto caro bollette, poi vi darò conto di qual è la cifra che lo Stato ci ha già trasferito. Abbiamo maggiori dividendi di DBE e FINDIE, abbiamo trasferito per necessità di quadratura, come vi dicevo, della parte corrente, una parte dell'ex FIM 2022 a sostenere la parte corrente del bilancio rispetto a quella che sarebbe la sua, diciamo così, naturale destinazione agli investimenti, proprio per, come dicevo, necessità di sostenere finanziariamente la parte corrente del bilancio. Abbiamo applicato in maniera significativa, come ha accennato il sindaco, ma secondo assolutamente una logica di prudenza e di possibilità, quello che è l'avanzo dell'amministrazione, e poi appunto come maggiori entrate troviamo i trasferimenti dallo Stato per opere che attengono il piano nazionale di ripresa e resilienza. Ecco, vi do conto qua delle principali entrate per quanto riguarda la parte corrente, vi dicevo, del trasferimento dello Stato per quanto riguarda il cosiddetto caro bollette. Abbiamo ricevuto una prima tranche di trasferimento che abbiamo potuto quindi inserire a bilancio per 225.900 euro. Lo Stato poi, con un successivo provvedimento, aveva integrato questo fondo e abbiamo notizia, e però anche qui il trasferimento avverrà per quanto riguarda la nostra provincia a settembre, di ulteriori 169.420 euro. E, come vi dicevo prima, andiamo a inserire a bilancio i nuovi dividendi a seguito appunto delle assemblee di DIE e FINDIE che hanno assegnato appunto 0,10 ad ogni azione per gli azionisti, quindi abbiamo maggiori entrate sui dividendi per 740.203,10 euro. E poi, come dire, c'è tutta la partita dell'avanzo di amministrazione, di cui vi do, come dire, qualche informazione ulteriore, perché, come abbiamo accennato, lo ritroviamo come utilizzo sia sulla parte corrente, ma con le possibilità che, vi dirò, insomma, sono limitate da parte della norma, sia sulla parte capitale. Ecco, per determinare l'avanzo utilizzabile partiamo dei dati del rendiconto, evidentemente, che come ricordate prevedeva appunto un risultato di amministrazione di 30.963.000 ed una parte disponibile, cosiddetto avanzo libero, per 21.216.730,79. Ecco, rispetto all'utilizzo di questo avanzo, oltre ad altri elementi a cui ha accennato anche il sindaco di giurisprudenza piuttosto che di vincoli legati alla cassa, poi ci sono dei vincoli che pone la norma. La norma prevede in sintesi che, diciamo, secondo l'ordinamento generale, l'avanzo di amministrazione possa essere utilizzato in primis per rimediare a quegli squilibri che sussistono, che vi accennavo prima, si manifestino in relazione al lavoro tecnico dell'assestamento di bilancio, quindi la prima voce di utilizzo è quella, la seconda è quella di utilizzarlo, come qui vedete indicato, per finanziare le spese di investimento principalmente e poi quelle che siano spese correnti ma a carattere non permanente. Quindi di norma, diciamo così, a contrario, l'avanzo di amministrazione, in base all'articolo 187 che qui viene citato, non può essere usato per coprire le spese correnti. In relazione all'emergenza Covid e qui, e come accennò poi all'emergenza bollette, sono state inserite due norme speciali che prevedono invece eccezionalmente per l'anno 2022, vedete che rispetto alle spese Covid riguardava anche il 20 e il 21, di poter utilizzare l'avanzo di amministrazione anche per finanziare le spese correnti che siano però connesse con l'emergenza da Covid-19 e poi in base a una appunto recentissima norma del decreto aiuti anche di poter sostenere i maggiori oneri che gli enti pubblici hanno derivanti dall'incremento della spesa per l'energia elettrica. Per cui noi abbiamo utilizzato, qui lo vedete citato, abbiamo utilizzato l'avanzo di amministrazione sulla parte corrente per 1.079.710.32 per appunto dare finanziamento alle voci di spesa o alle minori entrate che attengono le misure Covid e per sostenere i maggiori costi dell'energia elettrica e di illuminazione pubblica. Poi qui vedete evidenziato ulteriormente l'utilizzo invece di quello che è l'avanzo accantonato e vincolato per ulteriori voci che attengono il TFR piuttosto che per le voci di spesa legate appunto ai legati barbati e all'ascito della ITI. Per quanto riguarda la voce appunto del cosiddetto caro bollette, quello che vi rappresento in sintesi è che noi abbiamo, come dire, stimato, tenendo evidentemente un costante monitoraggio della situazione, che rispetto allo stanziamento di bilancio iniziale e che deriva da uno storico degli anni scorsi, dovremmo avere necessità, se il trend continua e speriamo di no, in questo modo di sostenere il bilancio con circa ulteriori 1.800.000 euro. E è chiaro, come accennava il sindaco, che in questo momento abbiamo scelto, secondo un criterio di prudenza ma anche, come dire, di veridicità, di inserire a bilancio comunque maggiori risorse per quanto riguarda i costi del gas e del calore e per quanto riguarda l'illuminazione pubblica e l'energia elettrica per 1.101.020,26 con l'assestamento di bilancio che ci consente sicuramente di sostenere queste spese aggiuntive fino, diciamo così, all'autunno inoltrato. Dopodiché andremo a verificare in base anche a possibili, come dire, ristori che lo Stato, come vi accennavo prima, ha già garantito, ma che sembra anche la provincia voglia riconoscere ai comuni, quanto sarà la cifra che effettivamente è necessario ulteriormente inserire a bilancio, tenendo conto anche, auspichiamo, di, come dire, novità positive che riguardano una riduzione dei costi. Teniamo conto anche che il governo nei mesi scorsi aveva introdotto anche delle ulteriori misure che cercavano di, come dire, calmierare i costi in generale, quindi non solo per gli enti pubblici che attenevano l'energia elettrica e il gas, no? Prevedendo ad esempio una riduzione dell'IVA per quanto attiene sia il gas che l'energia elettrica e per quanto riguarda l'energia elettrica la esenzione dagli oneri di sistema, per cui in termini di costi aggiuntivi diciamo che questo ha limitato quello che sarebbe altrimenti stato un aumento decisamente ancora più significativo di quello che qui vi ho accennato e di cui vedete rappresentato. Per quanto riguarda invece la parte capitale, anche qua vi segnalo quelle che sono le principali voci di maggiori entrate che noi abbiamo inserire, per cui attraverso appunto i trasferimenti dallo Stato su opere del PNR noi andiamo a inserire nell'assestamento 2.476.600, utilizziamo avanzo libero di amministrazione sulla parte capitale per 9.195.918,85, quindi come accennava il sindaco una manovra sicuramente significativa che però è equilibrata rispetto all'utilizzo dell'avanzo in termini di collegamento tra l'avanzo e la cassa, per cui come accennava appunto anche qui il sindaco l'avanzo che andiamo a applicare non tutto si tramuterà nel corso del 2022 in necessità di cassa, e questo ci consente evidentemente di poter garantire che eventuale appunto necessità di pagamenti trovi sicuramente riferimento alla cassa del comune, che in questo momento è sopra i 10 milioni di euro. Registriamo anche il contributo a bilancio della comunità della Vallagarina di 1,2 milioni per quanto riguarda la riqualificazione dell'immobile ex Peterlini, diciamo che avverrà il partenariato tra comune e comunità per quanto riguarda la riqualificazione e la provincia per quanto riguarda il trasferimento della proprietà dell'immobile al comune, mediante appunto una norma di legge che consente di trasferire tra enti pubblici, in particolare tra province e comuni, immobili a titolo gratuito. E, ecco, per quanto riguarda qua un dettaglio invece l'applicazione generale dell'avanzo sulla parte capitale, oltre all'avanzo libero che qui vedete rappresentato, che vi ho accennato, vi segnalo che andiamo a implementare così una voce significativa di avanzo vincolato per 1.138.000 che va a finanziare appunto un investimento che attiene l'utilizzo del legato Barbatta per 752.500 euro e 20.000 euro per quanto riguarda l'utilizzo sulla parte capitale dell'ascito della Eliti, piuttosto che altri 366.000 euro di avanzo vincolato che deriva da altri vincoli dettati dalla legge e dai principi contabili. E poi vedete questa voce, diciamo così, residuale di ulteriore disponibilità di avanzo destinato ad investimenti che andiamo anche qui ad applicare al bilancio. Questo, e vado a concludere, è invece il quadro generale della variazione che attiene l'anno 2022, per cui vedete che abbiamo maggiori entrate per 19.314.000, minori entrate per 7.694.000, per un saldo di 11.620.000 euro circa, la corrispondente evidentemente quadratura la trovate poi nella parte scritta. Questa è la quadratura invece che attiene l'anno 2023 e 2024. Ecco, come vi ho accennato prima, invece delle specifiche che attengono le opere le ritrovate nei due allegati che abbiamo, come dire, vi abbiamo messo a disposizione. Io direi mi fermo qui, nel senso che non entrerei nelle singole voci anche degli stessi, ce ne sono appunto sicuramente significative, ma fanno riferimento a quelle macro voci che vi dicevo prima, e siamo a disposizione, sono a disposizione io insomma come direttore generale e i colleghi tecnici per le vostre richieste di precisazioni o di integrazioni. Grazie.
Ingegnere. No, dottor Amadori, mi sono inventata che lei è ingegnere oggi. Festi, sto facendo degli incroci. No, è perché avevo in mente se il dottor Amadori deve intervenire adesso.
No, io direi Presidente, iniziamo magari con qualche domanda di precisazione, se ve ne sono, e in occasione entreremo nel merito con ulteriori approfondimenti. Grazie.
Ok, va bene, allora andiamo alle domande. Prego, consiglieri. Prego, consigliere Castanelli.
Sì, grazie. E cortesemente, se posso avere un approfondimento rispetto all'allegato 1, dove c'è il riepilogo delle entrate corrente, entrate straordinaria, c'è una voce che è particolarmente corposa, che è meno 5.530.000, contributo per opere pubbliche di rilevanza provinciale, contributo legge provinciale 36, cioè a cosa si riferisce visto la particolare dimensione di questa minore entrata prevista? Grazie.
Altre domande? Così ne raccogliamo un po' prima di...
Oh,
Posso io?
Prego, consigliere Pozzer.
Ma nello stato di attuazione degli obiettivi al 30 giugno, in particolare sul progetto 574 relativo a pianificazione, trattativa e definizione di operazioni patrimoniali, non intendo quando è in corso di definizione l'operazione patrimoniale con Dolomiti Energia, e non si capisce con le lineette di stacco a che cosa si riferisce, e anche si è condiviso il progetto di realizzazione dello studentato, anche non con l'opera universitaria di Trento. Non si intende chiaramente il riferimento pratico a che cosa si riferisce. E poi ancora sempre nel medesimo numero 574 di progetto, riguardo ai compendi ex Peterlini, la riqualificazione immobiliare, ancora non si è capito, ero intervenuto presso l'amministrazione anche con un'interrogazione, se verrà utilizzato nella sua complessità, mi pare che sono 3.300.000 euro a bilancio destinati, ma per una destinazione nella sua complessiva funzionalità potenziale, o se è ancora previsto unicamente un locale di consumo pasti per le due ore al giorno e per il rimanente tempo della giornata rimarrebbe chiusa. Ecco, sono alcuni, mi riferisco in particolare appunto a questi tre, a queste tre domande che riguardano lo stato di attuazione degli obiettivi al 30 giugno. Grazie.
Altre? Allora io farei rispondere intanto. Prego, dottor Festi.
Ecco, per quanto riguarda la domanda del consigliere Cazzanelli, giusto rilievo che è una voce sicuramente significativa, questa variazione, diciamo, è una variazione tecnico-finanziaria che attiene la corretta programmazione dell'opera dello stadio Quercia. Abbiamo avuto comunicazione, più che comunicazione, anche i provvedimenti di assegnazione, diciamo così, con una diversa ripartizione del cronoprogramma dell'opera è condivisa con la provincia, e quindi i provvedimenti di assegnazione del contributo e di conferma da parte della provincia dei contributi rispetto all'opera dello stadio Quercia, con una suddivisione anche in due unità minime, per cui noi avevamo in questo momento, e in attesa, ripeto, di questi provvedimenti della provincia che facevano anche riferimento alla conferma del finanziamento del CONI, avevamo tutta l'opera sull'esercizio finanziario 2022, in attesa, ripeto, di queste comunicazioni, di questi provvedimenti della provincia. Ricevuti questi, abbiamo, come dire, riprogrammato l'opera invece sulle diverse annualità, quindi 2022, 2023 e 2024 al momento, per quella che è, come dire, il traguardo temporale del nostro bilancio che è triennale, no? Quindi vedete questa voce significativa di un meno 5.330.000 sul 2022, mentre trovate appunto quel più, diciamo così, che trovate sul 23 e 24 si riferiscono proprio all'opera dello stadio Quercia, che, come quindi ribadisco, ora viene suddivisa sulle tre annualità. Qui chiaramente il consigliere faceva riferimento alla parte entrata del contributo, però trovate, come dire, riferimento anche nella spesa straordinaria. Se voi vedete, c'è una voce che attiene lo stadio Quercia, lavori della realizzazione impianto indoor per l'atletica, che riguarda appunto il 2022, dove trovate un 5.354 e appunto un meno 8.364. Diciamo che dal punto di vista contabile questo è il movimento, ma appunto l'opera, tolgo qualsiasi dubbio, viene assolutamente rivista e programmata, anzi in termini di importo corretto rispetto a quello che è il progetto che è stato approvato anche dal Consiglio Comunale, secondo le corrette annualità. E per quanto riguarda invece le domande che sono, come dire, di competenza patrimoniale del consigliere Potter, posso, come dire, fornire maggiori chiarimenti. Per quanto riguarda, diciamo, l'operazione con Dolomiti Energia, che attiene un'ipotesi a cui si sta lavorando in maniera anche concreta di permuta che attiene la sede di Dolomite Energia a Rovereto, che è di proprietà comunale e che in questo momento è in locazione a Dolomite Energia, per cui l'intesa che si sta affinando con Dolomiti appunto di effettuare una permuta che prevede la vendita sicuramente significativa di questo immobile da parte del comune e in cambio, come dire, parzialmente in cambio, diciamo così, la cessione da parte di Dolomiti di un'area di proprietà della stessa ai Lavini con un significativo, come posso dire, conguaglio per il comune, che non è in questo momento ancora determinato perché i colleghi del tecnico stanno definendo d'intesa con i colleghi appunto di Dolomiti Energia la perizia di stima, che viene evidentemente elaborata in maniera condivisa, ma anche data l'importanza dell'operazione in collaborazione con gli uffici provinciali e con esperti in materia di estimo, per cui si stanno chiudendo questi lavori di valutazione estimativa per poi auspicabilmente, come dire, arrivare a presentare anche al Consiglio la proposta di realizzazione e perfezionamento di questa permuta. Per quanto riguarda il progetto dello studentato, qui diciamo è una partnership comune e opera universitaria, ma che vede anche coinvolta la provincia e l'Università degli Studi di Trento. E dal punto di vista dell'impegno comunale significativo è stato quello, ne abbiamo parlato qualche tempo fa, di mettere a disposizione l'immobile di cui realizzare il nuovo studentato, che è l'ex asilo manifattura, per cui noi abbiamo come comune stipulato già un contratto di comodato con l'opera universitaria. Questo era il titolo necessario affinché l'opera presentasse domanda di finanziamento sulla linea del PNR per appunto vedersi finanziata l'opera di realizzazione di un nuovo studentato. Quello che posso darvi come aggiornamento informativo è che l'opera universitaria ha presentato l'opera, ha presentato la richiesta di finanziamento, ha presentato anche Rovereto come, come dire, prima scelta rispetto alle esigenze di finanziamento e quindi al primo progetto che l'opera sociale di Trento ha presentato, supportata appunto dal titolo patrimoniale che ha dato il Comune e anche, come dire, dal sostegno dell'Università di Trento affinché, come dire, questa opera sia finanziata. Sentivo l'altro giorno il collega dell'opera, non hanno ancora notizie sull'esito, dovrebbe, come dire, come altri bandi a cui abbiamo acceduto noi, dovrebbe arrivarsi, diciamo così, nel mese, entro settembre, la risposta, speriamo prima, rispetto all'ottenimento del finanziamento dell'opera appunto che realizzerà l'opera universitaria. Per quanto riguarda l'ex Petellini, qui come accennato prima è prevista l'opera bilancio in termini di entrate e di spesa, accennava appunto giustamente il consigliere Colpotter a un'ipotesi di spesa, una voce di spesa di 3.300.000 euro e in questo momento abbiamo richiesto alla provincia la cessione a titolo gratuito dell'immobile, so che appunto i colleghi del patrimonio della provincia stanno lavorando alla definizione della delibera e poi dell'atto necessario. Dal punto di vista della riqualificazione dell'immobile, diciamo che la finalità primaria della destinazione condivisa anche dalla provincia è quella di mensa scolastica, ma è stato anche previsto e condiviso che in orari extra scolastici, diciamo così, si realizzi una riqualificazione dell'immobile che consenta, diciamo così, anche un utilizzo che posso accennare, insomma, può essere sia culturale e sociale, insomma, no? Quindi la possibilità di utilizzare un immobile anche con un tipo di struttura o di arredo e attrezzatura per quanto possibile flessibile che consenta un utilizzo anche, diciamo così, per la città dell'immobile. Questo è il progetto, l'idea progettuale che ci si è dati e che si è condivisa anche con gli altri enti pubblici. Con l'assestamento di bilancio inseriamo l'opera e quindi poi i colleghi del tecnico che qui potranno affidare, diciamo così, le progettazioni per poter poi affinare questo ragionamento a cui vi ho accennato.
Grazie dottor Feschi. Ci sono altre domande? Prego consigliere Galli.
Grazie. Io ho tutta una serie di domande e hanno trovato risposta nella commissione bilancio. e quindi ce le risparmio. E due cose solamente. Rispetto al rapporto sullo stato di attuazione dei programmi, il progetto 250-2022, tavoli dedicati allo sviluppo economico territoriale, leggo brevemente di cosa si tratta, convocazione in via istituzionale e periodica di incontri con le parti sociali coinvolte al fine di affrontare e prevenire le problematiche del tessuto economico locale. Servizi coinvolti, servizio sviluppo economico e statistica, annualità 2022, risultato da consegnare, tavoli ed incontri con le parti sociali. E nel documento l'avanzamento è al 50% e come commento viene scritto: effettuati i tavoli e partecipata alla commissione speciale sui temi economici. E in linea generale posso capire di cosa si stia parlando e cosa sia stato fatto, però magari bisogna correggere qualcosa e magari può essere fatto in maniera rapida e sapere che cosa si intendeva dire. E poi una seconda considerazione di carattere più generale, che in alcuni progetti, lungo sempre questo allegato sul rapporto sullo stato di attuazione, progetti con avanzamento che va dal 30 anche al 100%, appare come commento la parola non, che non so se si riferisca a un non ci sono commenti o a cosa. E allora chiedo anche qua un chiarimento, grazie.
Grazie consigliere. Se ci sono altre domande, così ne raccogliamo qualcuna in più. Allora passo la parola ai nostri tecnici, penso il dottor Amadori.
Presidente, grazie. Allora rispondo al consigliere Galli per dire che allora i tavoli periodici sono tavoli che il sindaco appunto tiene periodicamente con le parti sociali e i rappresentanti di categoria, in occasione dei quali si fa il punto dello stato dell'arte, di quelli che sono gli obiettivi principali dell'amministrazione, e si dà conto delle dinamiche, di evoluzione del quadro, diciamo, territoriale in termini economici e sociali. Si informa, e questo si intendeva con quel passaggio, di conseguenza anche la commissione anti-Covid, cosiddetta, di quelli che sono stati gli approfondimenti fatti su quei tavoli, in modo da renderla partecipe delle osservazioni che vengono fatte dai rappresentanti economici e delle parti sociali, al fine di raccogliere osservazioni o proposte in termini di definizione poi di progetti che vengono portati in discussione. Sono tavoli che avrà modo poi il sindaco magari di precisare, servono sia all'amministrazione per fare il punto anche di quello che è il quadro provinciale rispetto a progetti che interessano anche il territorio, sia alle controparti per rendersi conto di come si sta muovendo a livello territoriale l'amministrazione comunale, per portare un loro contributo in termini di idee, di stimoli anche critici, mi viene da dire, in funzione di quelli che sono gli obiettivi che portiamo avanti. Sul termine non, effettivamente rimasto lì nella penna, vuol dire che non ci sono particolari commenti da fare, ma cercheremo, e questo sarà mia cura, di precisarlo ulteriormente nella stesura del prossimo atto, insomma un altro anno. Grazie
dottor Amadori. Ci sono altre domande?
Scusi Presidente, posso una certo. Precisazione? Prego. Grazie.
Prego.
Grazie. Era sempre al dottor Amadori, era rispetto a il punto si chiama tavoli, l'avanzamento è al 50% e però nel commento sono stati effettuati i tavoli e era anche questo, cos'è il 50% che manca? E poi se era possibile, magari il dottor Amadori ha evocato il sindaco, magari sarà poi il sindaco a rispondere, per curiosità questi incontri quante persone coinvolgono? Grazie.
Beh, rispondo io o vuole venire il sindaco?
Risponde il sindaco.
Allora, 50% immagino che sia, su questo chiedo conferma al dottor Amadori, perché gli incontri si fanno in maniera periodica e i primi 6 mesi dell'anno sono passati e devono passare altri 6 mesi in cui proseguiremo a fare gli incontri, nel senso che non è che c'è un obiettivo finale, diciamo, l'obiettivo è già l'istituzione del tavolo, cioè di un confronto periodico con le categorie economiche, con le organizzazioni sindacali. Di solito in queste categorie, in questi confronti c'è il, oltre al sottoscritto per quel che riguarda il comune, il direttore generale, la dottoressa Prezzi che dirige il servizio sviluppo economico, l'assessore alle attività economiche Giuseppe Bertolini. Per i sindacati normalmente partecipano i rappresentanti delle confederazioni sindacali, per le categorie economiche partecipano i rappresentanti degli industriali, degli artigiani, nelle loro diverse declinazioni, quindi sia la Confartigianato che la CNA, dei commercianti nelle loro diverse rappresentanze, con commercio e conf esercenti. Appunto ho detto già gli industriali, Confindustria, se mi sto dimenticando qualcuno chiedo al dottor Amadori di eventualmente integrare, grazie.
No, corretto, insomma, la periodicità appunto è legata al trascorrere del tempo, nel senso che lo facciamo di solito in 3-4 mesi, ma alla bisogna li facciamo anche in via straordinaria alla luce di qualche evento che posso superare, al quale ci può essere una richiesta da parte delle parti in causa, insomma.
Altre domande? Se no io faccio iniziare gli interventi. Prego, consigliere Angeli.
Grazie Presidente, no, io non ho fatto nessuna domanda tecnica, anche perché la farò nel mio intervento, che così riusciamo anche a capirci un po' meglio. E con questa variazione di bilancio e previsione, oltre a includere gli interventi per il sostegno e la promozione della ripartenza a causa dell'epidemia Covid-19, l'aumento dei costi dell'energia, gas, energia elettrica, servizio calore, gli interventi finanziati con il fondo del PNRR. Si prevede a definire l'assestamento generale del bilancio dopo circa 7 mesi di gestione, conferma del bilancio di previsione e la verifica del mantenimento degli equilibri del bilancio e in base al rendiconto l'uso di una parte dell'avanzo di amministrazione. Un ringraziamento va fatto a tutta la struttura comunale per tutto quello che è riuscita a fare in un periodo molto, ma molto difficile. Il nostro territorio, come l'intero Paese, è stato coinvolto in un'emergenza epidemiologica da Covid-19 e le conseguenze anche del conflitto che si ha in Ucraina. Questo ha determinato inevitabilmente un'emergenza economica e sociale che ha e avrà un impatto rilevante sull'economia mondiale, nazionale, ma purtroppo anche locale. Con l'operazione di assestamento generale del bilancio 2022-2024 e con la verifica degli equilibri di bilancio, questa amministrazione intende proporre delle azioni e delle progettualità di sviluppo della città. Il documento che noi andiamo a discutere è in parte il frutto di qualche proposta della Commissione Speciale Gestione delle Emergenze Economiche e Sociali. Peccato però che non ci sia stato un confronto con le altre componenti politiche comunali, a parte quelle di maggioranza, immagino, almeno credo. Con noi delle minoranze non mi sembra ci sia stato nessun confronto e ora andiamo a discutere un documento che solo in minima parte ci ha coinvolti, ma soprattutto mi sembra già un documento preconfezionato. I fondi messi a disposizione di questa manovra provengono a maggior parte da avanzo di amministrazione per 11.660.000 euro, in confronto al 2021 che erano 5.579.000. I dividendi delle partecipate di E e FINDIE 731.000 euro, speriamo che questi rimangano, però con un periodo di secca che abbiamo in questo periodo, cioè non lo so, il prossimo anno quanti dividendi potremo avere. Trasferimenti pubblici abbiamo meno 1.132.000 euro, le alienazioni meno 1.600.000 euro, che sarebbe quello della sede per Dolomiti di Dolomiti Energia, il rimborso e fallimento Siric abbiamo un più 1.808.000 euro, purtroppo è che questa è un'entrata che va a compensare quello che dopo dovremo dare alla provincia per lo stesso valore che erano i soldi che ci erano stati anticipati dalla provincia, dove abbiamo un totale di 11.620.699.000 euro. E per favorire la ripresa dell'attività economica e per mettere una boccata di ossigeno ai nuclei familiari sono state adottate delle misure come nel 2021, in parte proposte e in parte condivise da tutti gli attori coinvolti. Sono previsti sgravi sulle tariffe dell'IMIS, sul canone unico patrimoniale di occupazione suolo pubblico, la tariffa rifiuti, contributi per investimenti e attività economiche, investimenti per arredi, attrezzature e manutenzione delle scuole, potenziamento dei servizi nel sociale. Investimenti in opere pubbliche con i fondi del PNRR, manutenzione delle strade, parchi, arredo urbano e adeguamento ai costi dell'energia e l'aumento dei costi nella realizzazione delle opere pubbliche. Entrando nel merito della variazione che ammonta per il 2022 a 11.620.000 euro, per il 2023 4.170.000 euro, per il 2024 420.000 euro. Dunque abbiamo con questa variazione abbiamo un saldo triennale pari a 16.211.000 euro, dove è stata fatta una rideterminazione delle entrate e delle spese per compensare le minori entrate e le maggiori spese in parte connesse all'emergenza in corso e incremento della spesa per l'energia elettrica. In parte corrente, con la presente variazione, viene applicato un avanzo libero pari a 1.079.000 euro per compensare la manovra anti-Covid e i costi energetici. Minori entrate abbiamo per via della rimodulazione delle tariffe, agevolazioni tributi e canoni patrimoniali, maggiori spese per illuminazione pubblica e sanificazione ambiente, acquisto di DPI e sostituzione a pagamenti e tariffe dei rifiuti. Abbiamo poi per l'avanzo accantonato, sempre in parte corrente, pari a 80.000 euro per il TFR, e l'avanzo vincolato in parte corrente per 20.700 euro, 20.000 legato a Mutinelli e 700 euro legato a Barbasta. 700 euro in parte corrente. Quella dopo in conto capitale arriveremo, assessore. In parte capitale abbiamo un avanzo libero di 9.195.000 euro per finanziare spese di investimento. un avanzo vincolato per 1.138.000 euro, 752.500 euro legato a Barbasta, 20.000 euro l'assito della ITI, 366.242 euro da leggi e principi contabili. Un avanzo destinato 145.169 euro per il finanziamento di spese e investimento. Dunque, il risultato di amministrazione 2021 al netto dell'utilizzo di avanzo già fatti con il bilancio previsionale 2022-2024 sarà per fondi accantonati 6.825.000 euro, che comprende il fondo credit tube esigibilità, fondo rischi e soccombenze e altri accantonamenti, fondi vincolati per 914.312 euro e i fondi liberi, l'avanzo di amministrazione, pari a 10.941.000 euro. Dunque abbiamo un equilibrio per un saldo dell'avanzo di amministrazione un milione in meno nei confronti del 2021. L'entrata in parte corrente, nel 2022 abbiamo entrato in parte corrente 4.851.000 euro, dove le maggiori entrate è il rimborso e il fallimento Sirius, che dopo dovremo restituire alla PAT, quella avremo anche come uscita, i dividendi di DIE e dividendi FINDIE per 731.000 euro, investimenti minori, il FIM, 270.000 euro, un caro bollette e un decreto del giugno 2022 dello Stato 225.000 euro, rimborso spese e gestione associata con ISEE 168.000 euro, fondo servizi socio-educativi prima infanzia 175.000 euro, contributo e vigilanza sportiva e boschiva 76.000 euro, assegnazione alla comunità di valle 65.000 euro e l'avanzo amministrazione libero 1.079.000 euro, l'avanzo sempre di amministrazione accantonato 80.000 euro e l'avanzo vincolato 20.700 euro. Dunque abbiamo maggiore entrate per 4.910.000 euro e minore entrate per 50.000 euro. E le 50.000 euro sono dovute per il canone patrimoniale. L'entrata in parte capitale per il 2022 non sono previste un'entrata di 6.769.000 euro, per il 2023 3.900.000 euro che è contributo PAT per l'impianto indoor e una parte del budget e 130.000 euro per l'efficientamento casa ex Maglio, l'efficientamento energetico. Per il 2022 abbiamo un avanzo destinato per 145.000 euro per il funzionamento delle spese di investimento, un avanzo vincolato 1.138.000 euro, il legato Barbasta 752.000 euro, l'assetto delle ITI 20.000 euro, legge e principi contabili 366.000 euro e l'avanzo libero per 9.195.000 euro, fondo strategico territoriale 1.174.000 euro perché c'è un'entrata di riqualificazione ex Pezzellini per 1.200.000, però una minore entrata per il progetto SETA meno 25.141.000 euro. Dopo abbiamo altre entrate in fondo in parte capitale dal PNRR, 2.476.000 euro per la mensa scuola media, e le ex acli alloggi protetti, il portico, teatro cantonale, teatro La Cartiera, palazzo Betta Grillo. Contributi e investimenti da parte della provincia 1.824.000 euro, contributo BIN 10.373.000 euro, opere, oneri e opere di organizzazione 35.389.000 euro e sanzioni da privati per titoli abitativi e opere di urbanizzazione 200.274 euro. Dunque abbiamo maggiori entrate per 14.404.000 euro, e però che vanno a compensare minore entrate nel fondo strategico territoriale meno 25.000 euro, contributi opere pubbliche della PAT meno 5.530, fondo investimenti budget meno 479.000 euro, alienazioni beni e immobili un meno 1.600.000 euro, e per un totale di entrate in conto capitale 6.769.000. Le spese in parte corrente per il 2022 è prevista una spesa di 4.851.000 euro. E questo per patrimonio e finanze, dove abbiamo la restituzione in contributi e PAT per bonifica in Siric 1.808.000 euro, ufficio tributi, agevolazioni e tariffa rifiuti 250.000 euro, e restituzione e rimborso di entrate diverse 218.000 euro. Qua chiedo al dottor Festi a cosa si riferisce questa voce di rimborsi, restituzione e rimborsi di entrate diverse. TFR, personale dipendente 80.000 euro, utenza energetica 50.000 euro, fondo di riserva 39.343.000 euro. Il personale, cioè, mi sembra che, non vorrei sbagliarmi, dottor Festi, che ci sia solo un cambio di capitolo in merito ai 502.500 euro, con guaglio di indennità fine servizio dipendente, anticipazione, integrazione, indennità personale di ruolo 80.000 euro. Per la biblioteca è prevista una spesa e una spesa per 55.000 euro, la direzione generale 39.000 euro per la gestione parcheggi in superficie, agevolazione sosta da dare a SMR, politica sociale dopo di noi per tutela persone non autosufficienti e famiglie è prevista una spesa di 56.780 euro, contributo all'associazione italiana sclerosi multipla 20.000 euro, tecnico e sviluppo strategico, spese per studi e progettazione, perizie, collaudo, sopralluogo, edilizia pubblica 50.000 euro, dopo le varie manutenzioni nelle varie scuole elementari di infanzia e scuole medie, asili nido, e qua abbiamo delle varie spese di circa 150.000 euro. Sostenibilità e qualità del vivere, l'illuminazione pubblica, abbiamo una spesa per circa 700.000 euro, servizi e viabilità, piano neve, è prevista una spesa di 270.000 euro. Vorrei sapere a cosa si riferisce questa spesa, anche perché nella prima variazione di bilancio che abbiamo fatto quest'anno era già prevista una spesa di circa 101.000 euro. Dopo verde pubblico 75.000 euro, tutela e ricerca ambientale 65.000 euro, in corrispettivo per gestione calore e teleriscaldamento 350.000 euro, e questa è una spesa che va ad aggiungersi anche a quella che abbiamo avuto, una maggiore spesa nella prima variazione di bilancio, che era per circa 170.000 euro. Istruzione, cultura e sport, dove c'è una spesa per il progetto SETA 121.000 euro, e poi un'altra spese maggiori, abbiamo il contributo all'associazione cooperativa operante la promozione sociale per la solidarietà 10.000 euro, e in contributo per iniziative, manifestazioni e rivelanza turistica 10.000 euro. Colgo l'occasione, signor Sindaco, ecco, dato che stiamo parlando per iniziative e manifestazioni, per quale motivo si va a organizzare un evento in Piazza Rosmini? Cioè, mi sembra tre giorni, non so, non vorrei, o due giorni. Penso che avremmo altre piazze in città dove si poteva fare quella manifestazione, onestamente. Questo è il mio pensiero, anche perché andare a bloccare per fare in Piazza Rosmini, che andiamo a chiudere una strada per chi deve andare a Noriglio. Mi credo che proprio, no, non è solo Noriglio, che va in Serrara, che va in Terragnol, cioè adesso... esatto, sì, senza ombra di dubbio, però io credo che avevamo altre piazze in città dove si poteva fare una manifestazione del genere. Questa è una mia riflessione che mi è venuta in questo momento. Dopo abbiamo minore entrate per le colonie diurne, estive e servizi, meno 31.000 euro, ma abbiamo meno spese, scusate, cioè c'è meno gente che va, che vuole usufruire di queste colonie diurne, dopo va bene, meno spese per l'università, età libera, e sempre 40.000 euro, e 15.000 euro minore spese sempre per l'unità, per l'università età libera, utilizzi beni di terzi. Le spese in parte capitale. Allora, è prevista una spesa per il 2022 di 6.769.000 euro. È una spesa che mi lascia un po' perplesso, è il contributo straordinario per il campo sportivo oratorio Borgosacco legato a Barbastra. Ne abbiamo già parlato con il sindaco anche in commissione, 750.000 euro. Cioè, faccio fatica a comprendere, so che questo è un lascito che ha lasciato l'assessorato dello sport per fare qualcosa per lo sport. Però che si vada a fare un impianto sintetico su un campo da calcio che non è del comune di Rovereto ma è della parrocchia, e non so se ci sarà una convenzione, la durata e chi potrà usufruirlo, perché magari la parrocchia fra 3 anni dice lì pago qualcosa di diverso, cioè non lo so, probabilmente ci sarà convenzione, però io credo che forse fare un investimento su una proprietà privata e non pubblica, e forse era meglio cercare di usufruire questo lascito in maniera differente. Dopo vedo che c'è sempre con il legato Barbastra 2.500 euro per l'acquisto di minimoto per il motoclub Pippo Zanini, non so a cosa possa servire una minimoto a Pippo Zanini, forse era per dare il contentino dato che Matuè in Barbastra era presidente del Pippo Zanini. Mi può lasciare due minuti ancora, presidente? Dopo acquisto strumenti scuola musicale, e vado sulle cose più interessanti. Dopo il compendio ex Petterlini, riqualificazione 3.300.000 euro, che questi vengono, a parte che vengono dalla comunità di Valle 1.200.000 euro, però 2.100.000 euro con l'avanzo di amministrazione, solo da lì vengono. Dopo sempre per il PNRR abbiamo l'edificio ex Acli, la riqualificazione 280.000 euro, sempre riqualificazione ex Acli 173.000 euro, e qui volevo fare una domanda, ma non era prevista anche una sede per le associazioni? Ci sarà, si farà, ci sarà lo spazio? E sempre dopo PNRR Palazzo Bettagrillo 345.000 euro, sempre PNRR e un ampliamento a scuola d'infanzia 250.000 euro che saranno finanziati con l'avanzo di amministrazione del comune, PNRR Dante Alighieri progettazione migliore sismico 310.000 euro, anche questa saranno finanziati con l'avanzo di amministrazione, sempre PNRR scuola media di Amiano Chiesa 121.000 euro, e teatro Zandonai 310.000 euro, e sempre PNRR teatro La Cartiera 200.000 euro, e sempre per PNRR complesso il portico interventi vari 200.000 euro, non so a cosa si riferiscono questi interventi vari. E dopo le cose che mi possono, perché altrimenti in quel tempo, interventi straordinari per edifici scolastici 170.000 euro, stadio Quercia, lavori di realizzazione, impianto indoor per atletica, abbiamo una spesa 5.354.000 euro, però minore entrate per 8.364.000 euro, sarà spostata probabilmente nel 2023. Centro tennis lungo Leno completamento 370.000 euro. Quando quando nel previsionale 2022 erano previste 50.000 euro per il completamento. Nel 2021 erano previsti 300.000 euro per il completamento. Qua stiamo parlando per il completamento 370.000 euro, ma che completamento è che stiamo facendo? Quante volte completeme sto circolo tennis? Che l'è? 6 mesi che l'è lì chiuso, sei anni. Cioè, per fare cosa? 2 campi da padel? Cioè, adesso a me va ben tutto, però finiamole le cose, non si può andare avanti con questi tempi, adesso non è colpa della burocrazia, Quale colpa proprio, è qualcosa che non funziona all'interno, uno non se sogna, teme campo da padel, e mentre c'è ancora la vecchia sede, ancora lì che fa pietà, onestamente. Cioè, proprio sotto questo aspetto qua, vado alla chiusura, Presidente, perché forse mi sono trovato un qualcosa di che... Ah, sì, 10.000 euro per il campo nomadi. Assessore, 10.000 euro manutenzione del campo nomadi che già erano previsti in bilancio 10.000 euro. Quando che a fianco dell'entrata del campo nomadi c'è un campo nomadi abusivo. Cioè, lì proprio dove, che era la, dove c'era quello che raccoglieva il rottame. Lì, non so se passo da Marco, sono dentro saranno quattro famiglie probabilmente, 4 camper, forse, e gli ha messo anche su un bel telo verde per non farsi vedere dentro. Va bene tutto, noi andiamo a spendere i soldi per la manutenzione del campo nomadi e questi vanno e si fanno i campi abusivi. Che se lo fa il sottoscritto, dopo, no, un'ora prima che già degli vigili, perché pensa forse l'angelo le arriva qua. E questo io credo che proprio mi sembra un po', va bene, una postilla piccolina, la realizzazione presso scolastico Borgosacco Polo 06 anni, no, che l'ha nominato anche il sindaco prima, modifica fonte di finanziamento di entrate proprie. Erano previste a bilancio 3.722.000 euro nel 2022, 3.230.000 nel 2023. Adesso, sulle carte qua che mi sono state date, abbiamo praticamente 0 entrate, non so, c'è una linea, perciò vuol dire che sono variate, non so se è cambiato la modifica della fonte di finanziamento, non riesco a capire. Però, assessore, che la guardo. Ma iniziano i lavori all'ex APE, che anche quello è il peso dei campi da tennis in Lungoleno, perché la bonifica penso che ormai è stata fatta a ribasso impressionante, perché con 100.000 euro abbiamo fatto la bonifica quando che avevano messo a bilancio a suo tempo 1.000.000, con 100.000 euro mi ricordo che era l'assessore 90.000, ah sì, l'abbattimento, 98.000 euro, grazie sindaco, che penso che proprio quella lì ha fatto un abbattimento che è costato veramente, veramente poco, questa è stata un'azione fatta dall'assessore Graziola, però iniziamo questi lavori perché se la sogna, no, perché anche l'asilo di Sant'Antonio ormai sta crollando, questo no, ma però insomma forse probabilmente ce n'è bisogno. Vado a chiudere, Presidente, chiudo, e sicuramente le mie riflessioni le farò in dichiarazione di voto, le mie riflessioni conclusive, la ringrazio, è molto gentile.
Allora, lei consigliere aveva detto che all'interno dell'intervento avrebbe posto delle domande. Non è così semplice estrapolare le domande da un intervento, però immagino che il dottor Festi si sia appuntato, quindi chiedo al dottor Festi o anche ad altri che vogliono rispondere, compreso l'assessora o il sindaco. Prego, dottor Festi.
Grazie, Presidente. Mi sono annotato alcuni passaggi del consigliere Angeli, poi eventualmente se ne ho persi alcuni può rievidenziarli. Allora, per quanto riguarda, sono segnato le spese che attengono il piano neve e altri servizi quella voce che ha evidenziato tutti i reangeli si riferisce non solo, come dire, alle spese attinenti al piano neve, ma appunto a altri servizi che attengono la viabilità. Quindi quelle integrazioni di 270.000 euro, mi pare, sì, nell'assestamento fa riferimento da una parte al piano neve, quindi all'appalto del piano neve che dovrà essere strutturato nel mese di agosto, quindi abbiamo integrato per le risorse necessarie, ma anche appunto altri servizi che il Servizio Sostenibilità e Qualità del Vivere ci ha segnalato avevano la necessità e che tengono la viabilità di essere integrati. Un altro commento generale che giustamente il consigliere Giovanni ha evidenziato, ci sono nel prospetto che avete visto alcune voci a volte con una minore che segnalano, come dire, una riduzione della spesa più che una migliore entrata sulla spesa corrente specie. Ecco, qui fa parte di quel lavoro che vi dicevo prima, in una fase, come dire, di ristrettezza delle risorse, quello che viene chiesto agli uffici è evidentemente di fare anche una valutazione rispetto a capitoli di spesa che abbiano un certo stanziamento, se effettivamente quello stanziamento si conferma come necessario oppure, pur mantenendo la qualità del servizio che si intende erogare, vi siano dei possibili risparmi piuttosto che di minori utilizzi. Quindi ad esempio quella voce a cui si riferiva il consigliere Angeli di colonie di urne estive, quella riduzione di 31.000 euro è perché rispetto allo stanziamento previsto inizialmente a bilancio è stata, come dire, ridotta la necessità di spese. Questo serve poi per rimettere in circolo evidentemente delle risorse da destinare ad altri capitoli. Per quanto riguarda l'opera dello 06, qui effettivamente nell'allegato 2 trovate una voce, come dire, che riporta, diciamo così, una lineetta che significa zero, perché tecnicamente, in ragione anche dei provvedimenti pervenuti dalla provincia, che qui abbiamo modificato la fonte di finanziamento per una parte dell'opera, e in particolare una parte dell'opera in fase di formazione del bilancio era stata finanziata per 1.600.000 con alienazioni che facevano anche riferimento all'operazione immobiliare che accennavo prima con Dolomiti Energia, confidando in un'entrata da realizzare sul 22. Come vi dicevo appunto dal punto di vista tecnico la trattativa è in corso ma non è ancora concluso, e poi in base a quanto appunto pervenuto dalla provincia dal punto di vista tecnico abbiamo modificato in maniera propria, direi, le fonti di finanziamento dell'opera, finanziando appunto lo 06 togliendo l'alienazione e inserendo avanzo di amministrazione. Quindi diciamo che dal punto di vista della variazione non c'è nulla che cambia, diciamo così, credo che l'opera rimane nella sua somma totale quale quella prevista, è già prevista a bilancio, quindi assolutamente viene confermata, si modifica solo quello che è la voce di entrata. Mi ero anticipato, poi sono a disposizione.
Grazie dottor Fetti. Assessora, voleva rispondere a qualche domanda di...
Sì, viste le considerazioni un po' generali fatte dal consigliere Angeli, che stasera diciamo è molto puntuale nelle sue considerazioni politiche, prima ancora che tecniche. Allora, quello che mi sento di dire, anche perché già il dottor Festi ha fatto una riflessione molto puntuale sulle cifre, quindi non entro nel merito di questa cosa, però è chiaro che, come sappiamo, il finanziamento dell'ex ALP è un finanziamento provinciale, non era esaustivo e non è più stato esaustivo, perché finanziamento risalente anche diversi anni fa, quindi chiaramente con un importo che non riusciva a coprire in ogni caso l'intera opera, viste anche il mutare naturalmente dei prezzi e chiaramente la questione legata al caro energia, tutta una serie di situazioni contingenti che hanno riguardato la stragrande maggioranza delle opere pubbliche, ma non solo mi viene da dire, ma anche la manutenzione e la gestione degli spazi pubblici, quindi dico cose già note che tutta l'Aula già sa. Quindi che cosa è successo? E lei lo sa perfettamente, è stata fatta richiesta dell'avanzo, diciamo così, di finanziamento che serviva per portare a termine l'opera, fatta richiesta diciamo ai bandi del PNRR per quel che riguarda l'edilizia scolastica. In prima istanza sembrava, anche se a mio avviso pareva una cosa assolutamente impossibile, che si potesse fare richiesta dell'intero importo, come suggeriva la provincia, ma questo ovviamente, essendo opera già finanziata, non è stato possibile, a mio avviso anche correttamente, perché se un'opera è finanziata a livello provinciale, tanto più non puoi avere un doppio compenso anche da un punto di vista ministeriale. E quindi l'importo richiesto è quello ovviamente per coprire l'opera. È chiaro che chiaramente la fase di progettazione, dei vari step di progettazione, quindi preliminare, definitivo già comunque completato, esecutivo in corso di completamento credo a fine agosto se non vado errato, però noi avevamo bisogno e abbiamo bisogno di quei soldi chiaramente per poter coprire l'intera realizzazione dell'opera, tant'è che nel bilancio, non avendo ancora noi notizia se il PNRR finanzierà quella parte di cui abbiamo fatto richiesta, comunque il Comune di Rovereto ha deciso di coprire la parte rimanente che la provincia non copre. Mi viene da dire, visto che siamo in confronto diretto politico, che un tempo opere di questa rilevanza pubblica, nel momento in cui diciamo si sono avvicendate tutta una serie di situazioni che non dipendono necessariamente dalla volontà politica o del comune stesso, ma da situazioni contingenti che in qualche modo tutti i comuni stanno affrontando in Italia, normalmente la provincia si offre di chiaramente coprire il comparto delle spese maggiori. Questo non è avvenuto e come nel caso, mi viene da dire, anche della mensa dell'ex Peterlini, il Comune comunque ha deciso, proprio per l'importanza di un iter che comunque è stato molto lungo per una serie di vicissitudini che hanno attraversato diverse amministrazioni, di andare avanti, però è chiaro che l'assestamento oggi porta anche quell'opera lì proprio per la volontà di completamento di tutto l'iter. Quindi questo è il racconto, questa è la situazione, però insomma mi preme anche sottolineare che anche l'operazione ex Peterlini, di cui insomma sicuramente più di una volta mi pare lei abbia fatto menzione all'interno di quest'aula, anche prima il consigliere Pozzer ne ha parlato, anche quella è un'operazione fortemente naturalmente di interesse comunale e della comunità di Valle, che qua ritengo anche di dover ringraziare, perché chiaramente lo sforzo, è vero che per quel che riguarda la gestione dei pasti e dei pasti, soprattutto per la scuola, diciamo, dell'obbligo, la competenza è ovviamente la comunità di Valle, che poi si interessa anche degli studi superiori e naturalmente anche del comparto universitario. Però mi viene anche da dire che comunque la provincia l'unica cosa che ha fatto è stata dare la possibilità al comune di, cedendo l'immobile, di consentirci di realizzare questa operazione, che è un'operazione comunque complicata da un punto di vista e onorosa da un punto di vista economico, che ripeto vede accollarsi una competenza che non è squisitamente comunale alla comunità di Valle, al comune, ma sarebbe stato utile e interessante che anche la provincia mettesse, investisse, secondo me, in modo significativo su questi temi che sono molto importanti e sono servizi fondamentali per la cittadinanza e riguardano principalmente le scuole. Quindi questo per dire che il senso di responsabilità e la voglia di portare a compimento questi processi all'interno delle opere pubbliche da parte dell'amministrazione comunale è certamente molto sentita, soprattutto per quel che riguarda il comparto delle scuole, e che a me sta certamente molto caro. Viene da dire che anche il finanziamento ottenuto con i bandi PNRR che riguarda la mensa delle scuole Damiano Chiesa, della media, è quello secondo me anche un tema molto importante, molto richiesto, lei che calca queste aule da tanto tempo sa benissimo che le Damiano Chiesa sono l'unica scuola media che non ha una mensa interna, quindi anche dal 2019 l'allora assessora Cristina Zolini aveva chiesto finanziamento in provincia, non aveva ottenuto risposta, ho reiterato la domanda di finanziamento appena mi sono insediata, non ho ottenuto risposta e grazie diciamo ai bandi PNRR abbiamo avuto la possibilità comunque di proseguire su quell'importo. Quindi questo per far comprendere che all'interno di questo assestamento di bilancio ci sono opere strategiche che abbiamo potuto diciamo presentare facendo riferimento ai bandi PNRR proprio perché erano in qualche modo opere che avevamo nel cassetto, perché il limite di questi fondi è che fondamentalmente se non avevi il progetto comunque diventava molto complesso riuscire a richiedere, a partecipare. Quindi così per rispondere, per completare la sua provocazione politica, le ho dato questi elementi di riflessione. Grazie.
Sono le 11:16, quindi magari ho prenotato a parlare la consigliera Miorandi e la lascio parlare, poi interrompiamo e riprendiamo domani, va bene? Prego, consigliera Miorandi.
Grazie, Presidente. Grazie. Quando ho letto l'assestamento generale e la variazione di bilancio ho pensato subito a quando ci siamo trovati, era inizio gennaio, era una delle prime sedute del nuovo anno, e quando erano venute qui in quest'aula la senatrice Conzatti e l'onorevole Cattoi ci avevano parlato della cornice politica nella quale era nato il piano nazionale di ripresa di resilienza e anche quali erano state le direttrici principali di questo grande piano che è appunto PNRR, cioè Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e che sappiamo appunto era al centro dell'agenda politica e lo è ancora, ma oggi, questa sera, non lo sappiamo più che cosa succederà anche di questo piano. E mi ricordo anche che era stato sottolineato quale fosse il ruolo degli enti locali in questo piano, come gli enti locali abbiano un ruolo centrale nell'attuazione del PNRR, perché appunto si diceva che alla fine sono gli enti locali che sono i realizzatori di gran parte dei progetti e che questi progetti appunto avranno delle ricadute molto forti e immediate sui territori, e il successo di tutto questo piano, di questo grande piano, proprio dipenderà dalla capacità anche delle amministrazioni di prima presentare e poi di mettere in atto questi progetti. Sono passati poco più di 6 mesi da quella seduta che avevamo fatto, e se magari appunto in quella presentazione sembrava qualcosa anche un po' di distante da noi, un piano molto generale, molto grande, ma abbiamo visto che adesso appunto a distanza di tempo, in questa variazione di bilancio, vediamo già gli effetti positivi sul bilancio del comune, perché appunto ci sono interventi finanziati con fondi del PNR per circa 2,5 milioni di euro che entreranno appunto nelle casse del comune e andranno a finanziare opere importanti. Proprio adesso la vice sindaca Robol parlava della mensa delle Damiano Chiesa, che appunto è un progetto di cui si discute da tanto, di cui appunto già allora assessora Azzolini, ma appunto adesso assessora Robol, hanno provato a cercare fonti di finanziamento in provincia, ma solo grazie a questo grande piano nazionale di ripresa e resilienza si è potuto ottenere un finanziamento, e appunto come è stato appena detto sarà una svolta importante, perché appunto è una richiesta, è l'unica scuola che non ha la mensa, e proprio il piano di il PNRR, uno degli obiettivi del piano delle missioni, come le chiamano, è quello appunto della transizione ecologica, della rivoluzione verde, ma che questa grande missione si declina poi nell'ambito dell'istruzione delle scuole, perché l'obiettivo è quello appunto di creare delle scuole sicure, moderne e appunto inclusive anche e sostenibili, e anche e soprattutto scuole che vadano ulteriormente a conciliare i tempi scuola, famiglia e appunto ambito scolastico, sicuramente avere una mensa, poi questo facilita anche questo percorso. E quindi appunto nella variazione di bilancio ho citato questa della mensa, perché anche quella con un trasferimento più importante, ma anche nell'ambito culturale, perché appunto c'è l'efficientamento energetico sempre nella rivoluzione verde, nella transizione ecologica per quanto riguarda il teatro Zandonai e anche per quanto riguarda il Palazzo Bertagrillo, appunto lo spazio esterno, e quindi anche in questo caso si vedranno a breve gli effetti positivi. Sicuramente tutti questi progetti necessitano di uno sforzo e di un carico di lavoro importante per il Comune, per tutti gli uffici, e anche diciamo uno sforzo diverso e nuovo, perché si rapporta questa volta con l'autorità nazionale, con i vari ministeri, non tanto con la provincia, di cui appunto di solito era il riferimento principale, ma adesso appunto è un altro piano, un piano appunto nazionale, e però questi progetti hanno anche una necessità di una programmazione più accurata, più attenta, perché sappiamo che ci sono dei cronoprogrammi da rispettare in poco tempo e con delle anche poi rendicontazioni che saranno fatte alla fine, molto con dei tempi molto stringenti, e ovviamente adesso questa sera è difficile anche parlare di questo piano, perché appunto il governo ormai, che forse non c'è più, potrebbe mettere in crisi anche tutto questo piano, anche perché eravamo nella fase, come dire, ascendente del progetto, con la presentazione dei bandi e la scelta dei progetti da finanziare, per poi passare alla fase diciamo più discendente il prossimo anno, in cui appunto si realizzano i progetti, e quindi appunto credo che veramente questo bilancio mette in evidenza tutto questo percorso e quanto questo piano abbia un impatto sugli enti locali, e oltre a questo appunto è stato detto anche prima, è un bilancio, come dire, una variazione di bilancio attenta comunque ancora all'emergenza che stiamo vivendo, perché appunto ci sono diverse misure di agevolazione, di esenzione di cui abbiamo anche già discusso, come sui rifiuti, l'IMIS, agevolazione a favore delle attività economiche, mettendo anche appunto in campo i fondi diretti del Comune con l'avanzo libero, e quindi appunto da una parte c'è questa spinta propulsiva appunto a questi grandi progetti, dall'altra anche l'attenzione ovviamente a questa situazione a favore delle attività commerciali e non solo, che ancora risentono dell'emergenza anche pandemica, che purtroppo non è ancora conclusa. Posso che poi probabilmente con sul PNRR ci troveremo anche nei prossimi mesi, perché ci sono anche tanti altri progetti che sono stati presentati, appunto l'assessora Rob diceva giustamente l'ex ALP, la scuola ALP allo 06, e magari speriamo di trovarci ancora a breve poi per altre variazioni che vanno ad integrare appunto tutte le domande che sono state presentate. Grazie.
Grazie consigliera, lei ha usato 8 minuti del suo tempo a disposizione. Bene, concludiamo qua, riprendiamo domani alle 19. Buona serata a tutti e grazie.